Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh!
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Sei stronzo come solo tu lo
ma
sei
perché?
Divenuto.
Su questo non hai tutti i torti, signor Pannella, però su questo io mi sento di appoggiare Pannella.
Era il 4 di aprile del 2013, nel giorno della morte di Marco, vogliamo ricordarlo nel giorno che da un certo punto di vista ci ha divertito di più qui alla Zanzara, quando fu ospite e praticamente distrusse il nostro studio.
Battagliò, dai, com'era sì. Nel suo stile, si incazzava, inveiva.
A un certo punto prese in mano lo studio, cioè
ma
catturò il microfono.
Ma sai che io mi sono commosso oggi, fammi dire solo questo, poi io mi sono commosso oggi.
E vabbè, ti sei commosso.
Mi veniva
pazienza.
Quasi da piangere, no, ti assicuro, poi vabbè, oggi non voglio essere
triste. Puoi anche dire che hai pianto, dai.
No, però mi sono veramente commosso, perché ho ripensato proprio alla nostra, a quella cosa là, quanto Pannella mi mancherà, mi mancherà il cucù, scusate se vi ho distrutto, ma dove cazzo? Solo trovate un altro politico che aspetta lì mezz'ora fuori mentre noi eravamo qui a sparare le nostre cazzate e lui era lì che girava con sto sigaro. A un certo punto bussa e dice: cucù, scusate se vi ho disturbato, ci sarei anch'io. Tutti questi altri politici che mendicano un'ospitata in televisione, che va Salvini, buon
cazzo
anno.
Cazzo c'entra Salvini adesso è buon anno? Perché devi mettere in mezzo
Sai
Salvini e buon anno nel giorno della morte
lo
di Pannella?
Non mai più.
Sei veramente
perché
ridicolo.
Pannella faceva delle battaglie che non titillavano la pancia della gente, non le titillavano. Andava in carcere, vabbè. I diritti dei detenuti, mentre questi altri fanno battaglie che titillano la pancia, l'istinto,
fermo,
la bestia fermola. Dell'uomo. Vai.
Cucù, scusate se vi ho disturbato.
Beh.
4 aprile 2013, la Zanzara, eravamo a Roma. Eravamo a Roma pochi giorni dopo, questo è un po' di zanzarologi, di antologia della Zanzara, pochi giorni dopo lo scherzo, il mirabolante... fantastico scherzo che facemmo a Valerio Onida quando c'era in ballo la formazione del governo napoletano, tutti i casini. 4 aprile 2013, Pannella che distrugge lo studio a Roma.
Per capire.
Allora. Ma io voglio.
Ma il 99 era Marco. Ma hai distrutto la radio.
Ma aspetta, non a questo punto cosa succede? Posso parlare?
Ma hai distrutto la radio?
No.
Togli il microfono.
Allora.
Ma devi pagare i danni.
Allora sapete cosa accade? Si va a votare.
Cioè io vi dico, non so se potete, sta distruggendo tutto, ha buttato giù il microfono.
Su 1043 elettori, a fronte del 66%
sì, però è successo
degli, degli
ma
italiani, l'1,4%, cioè sì. 15,
non gliene frega un cazzo a nessuno.
15 parlamentari. Parlamentari su 1040, perché assieme
è tutto distrutto,
assieme
una
Silvio,
cosa gravissima. Poi parlava di cose
un genio.
No, ma parlava di cose che non fregava un cazzo a nessuno.
A te non fregava
ma dai,
ma aveva
smettila.
Tecnicamente ragione,
ma
parlava di cose.
Aspetta, non è finita. Ecco. Datemi la nota del culinario, allora, su Unita. Datemi la nota su Unita,
allora,
del culinario.
Voglio dire,
mi fai fare una, parlare
fare
una cosa,
un appello.
No? Ma che appello? Mi fai Radio Radicale di appello?
Un appello non è, di un minuto.
C'hai una radio a disposizione.
Ma non è Radio
comunità,
Londra.
Alla comunità penitenziaria.
Ma non me ne frega un cazzo.
No, però no, dai.
Non me ne frega un cazzo.
No, 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 Marco.
Ma perché? No. A te non c'è il...
Ma scusa.
Ma a cosa?
Ma no, io dico che... Ragazzi, mandate un po' di musica, dai.
Ci era, mancherà però l'appello alla comunità penitenziaria.
Vabbè,
era l'unico che lo faceva.
No, ma
ci mancherà.
Appunto, era l'unico che lo faceva.
E ci mancherà l'appello alla comunità penitenziaria.
Pagata con i soldi nostri.
Divorzio, aborto, omosessuali, allora, contro la pena di morte.
Vabbè, adesso
la
basta.
Pace, la fame nel mondo.
Vabbè, la fame nel mondo, sì.
Negli anni 80. Negli
allora,
anni 80.
Posso dire due cose. Posso dire solo due cose. Poi facciamo, parliamo di altro. Parliamo anche di Pannella. Intervenite, certo, su Pannella. Dite il cazzo che volete, come al solito. Allora, Pannella, in realtà, che cos'è? Che conservo, innanzitutto mi ha insegnato a fumare il sigaro toscano, io che sono un fumatore di sigari toscani, questo può essere anche una cosa negativa che ha trasmesso Pannella, inizia a fumare il sigaro toscano perché una volta me l'ha passato lui, anzi glielo chiesi, era un sigaro toscano all'anice, che una volta fumava i sigari all'anice, mi passò un sigaro all'anice
anche qui nello studio, fumava il sigaro all'anice,
sì, no, adesso li fumava alla grappa recentemente, alla grappa. Poi, vabbè, ve lo ricordate, l'ho raccontato più volte, ho dormito una notte con lui, sì, perché io sono l'unico di un sacco di persone che hanno dormito con Pannella a dire le cose come stanno, cioè io ho dormito una notte con lui, era Santa Margherita Ligure ed eravamo al convegno dei giovani industriali dove io andai per Radio Radicale e il mio mentore in quel momento, mentore tra virgolette, era Pannella e lui organizzò una cena nel balcone della stanza Santa Margherita Ligure.
Voi due insieme da soli eravate?
No, lo organizzò lui, io volevo andare, figuriamoci, volevo andare in giro per Santa Margherita Ligure, a me è sempre piaciuta la figa, cioè siamo...
Vabbè, questo non occorre dirlo chiarissima. Alle 19.
A maggior ragione,
Però hai avuto questa esperienza, cioè con Pannella, hai dormito con Pannella una
nello
notte,
stesso letto, mi strinse la mano fortissimo tutta la notte, cioè non è che ci provò in maniera esplicita.
Ma è un uomo delicato.
Mi prese
uomo...
la mano e me la strinse per un po' di tempo, ha capito che io non ero... Poi non, in realtà non lo so nemmeno se voleva provarci sul serio. Ho questo ricordo meraviglioso di Pannella e ricordo anche della libertà, dell'individualismo, tutte cose che ho appreso in quell'esperienza, diciamo, pannelliana a Radio Radicale, però ho capito anche il contrario, che in realtà lì era diventata una specie di monarchia assoluta, cioè il Partito Radicale, eccetera.
No,
e c'era una specie di culto del leader assoluto.
Beh,
di
non ce n'erano altri, c'era Bolino.
Era il culto del leader, era una specie di Kim Jong-un, una specie di Mao, e beh, è così, ragazzi.
Ma che Mao, democratico assoluto, i congressi, le grandi
La storia dei figli, stupendo. A un certo punto racconta, credo a una televisione abruzzese, di avere dei figli in giro sparsi per l'Italia.
Se potevi fare un figlio, ti manca un figio?
Io? Ah no, dicevo farlo io.
Quello no.
Beh, devo dire semplicemente...
Ti è mancato, ti manca.
Che coloro che mi conoscono sanno che qualche figlio c'è in giro.
Ah sì?
Ma non so se è chiuso il Sarmaso.
E dove vivono? Qui in Italia stanno?
Sì, ma dove vivevano? Perché poi ho perso pure di vista, insomma, completamente.
Quindi non hai contatti con...
No, l'ho avuto per i primi anni, dipendeva dalla madre. Mm. Perché in un caso...
Però è tuo figlio?
Sì, no, sì. La madre lo sapeva, ma suo marito credeva che fosse suo.
Ah, ecco, c'era questo piccolo,
per
diciamo...
Per esempio...
Uno o più d'uno?
Questo
è uno.
Quello siamo sicurissimi. Un altro non sono sicurissimo che era mio e non del marito.
Ah, ecco.
Poi altro non so.
E poi recentemente a Fuori Onda sentiamo, sempre sui figli segreti di Pannella.
Ma è vera la storia che lei avrebbe dei figli in giro per l'Italia, non riconosciuti?
È vera? Penso che ci siano dei fondamenti per poter affermare questo.
Ma lei non ha mai avuto desiderio di saperlo o di andarli a conoscere?
Se mi consente, questi sono cazzi miei.
Eccala.
Se ho avuto desideri... Se ho avuto desideri... Dio, ho avuto desideri...
Allora, la cosa più ridicola che si sente naturalmente in queste ore sono i commenti dei politici. I commenti sì, dei politici di cordoglio, grande uomo, tutte parole abusate, tutte parole, frasi fatte.
E
però
non l'hanno fatto senatore a vita. E non l'hanno fatto senatore
meno male,
a vita.
Meno male.
No, purtroppo.
Meno male.
Oggi lo compiangono.
Andrebbero aboliti i senatori a vita. Aboliti i senatori a vita. Non farne uno di nuovo.
Fatto Pannella,
aboliti i senatori a vita. Aboliti. Infatti, per esempio, c'è per esempio Cicchitto. Sembra.
Vabbè, Cicchitto.
Scomparso Cicchitto, dice: mi domando perché nessuno l'ha fatto senatore a vita. A parte che c'è in Parlamento,
voi.
C'eravate voi, non è che c'eravate
voi. Ragazzi miei,
mi domando ancora perché nessuno dei presidenti della Repubblica ha trovato il modo di eleggerlo senatore a vita.
È vero che formalmente è una cosa del presidente della Repubblica, però ci vuole pure un consenso politico, no? Minzolini, parla pure Minzolini e dice: non c'è democrazia senza Pannella. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, per fortuna la democrazia esisterà a prescindere da Pannella, eh? Cioè, amico mio, Minzolini, dai.
Pannella ha sempre avuto delle posizioni fuori dal sistema e malgrado sia stato fuori dal sistema è diventato un'istituzione. È come se fosse l'elemento stesso della democrazia. Cioè, in questi 50 anni di Repubblica non poteva immaginare una democrazia senza Pannella.
Hai citato Salvini?
Raccontare solo una
roba.
Ma
hai citato Salvini, aspetta.
Scherzi a parte, che feci a Marco Pannella qualche anno fa, che forse riesci a recuperare. Gli facemmo a scherzi a parte uno scherzo straordinario in cui lo chiudemmo in un camerino e lo facevo partecipare a una mia finta trasmissione televisiva. Fu esilarante.
Vabbè, adesso lo recuperiamo. Grazie dell'informazione. Potrei anche scriverla invece di dirla. Salvini, che tu hai citato prima, forse possiamo vedere le differenze. Sradico l'autovelox con una motosega. Ecco. Cioè, la battaglia di Salvini oggi è contro l'autovelox, contro gli autovelox.
L'autovelox in un'autostrada a 5 corsie. No, perché io quell'autovelox lo voglio togliere. Lo sradico, vado io lì con la motosega.
Adesso
la
dovrò pagare, penso, no?
Sì. Vabbè, se mi danno una multa sbagliata, potrò contestare il fatto che la multa sia sbagliata.
È sempre da ricordare che la contestazione della multa di Salvini sull'autovelox non è sull'autovelox in quanto tale, perché non si può fare ricorso sull'autovelox, sull'esistenza dell'autovelox. Il ricorso è perché, per motivi istituzionali, lui poteva andare più veloce, per motivi di sicurezza, eccetera, eccetera. Cioè, sostanzialmente, la casta può andare oltre i limiti di velocità. Questa è la sostanza.
Agli stronzi sgonfiate le gomme. No reato, no pena. Traffico.
La Zanzara.
Allora ragazzi, magari molti di voi saranno d'accordo, però c'è una candidata a Napoli del signor De Magistris, che è il sindaco di Napoli, che si ricandida con una sua lista ovviamente. Dentro questa lista c'è una signora che si chiama Eleonora De Maio. Questa signora proviene, diciamo, dal mondo dei, non dico dei centri sociali, ma insomma
dal mondo della neurodeliri.
Vabbè, insomma, dal mondo della militanza pro-palestinese, chiamiamola così. La quale ha scritto, questa signora, sul suo sito Facebook: gli israeliani sono dei porci e negazionisti, accecati dall'odio, traditori anche della vostra stessa tragedia. Che schifo. I metodi di violenza efferata utilizzati dagli israeliani contro i palestinesi ricordano quelli che portarono alla morte di 4 milioni di ebrei. Mai avremmo pensato però che la follia sionista potesse costruire da sola i ponti di questa continuità. Cioè, sostanzialmente, Israele è come il nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale.
Delirante.
Tratta i palestinesi come Hitler trattò gli ebrei. Una tesi che fu spiegata, divulgata proprio qui alla Zanzara con grande scandalo, ti ricordi, qualche anno fa dal professor Battimo. Io vorrei però farvi sentire quello che dice De Magistris, non su questo, probabilmente sarà anche d'accordo, non lo so, ma una cosa che dice su Napoli, girando la Palestina. Sentite, De Magistris, sindaco di Napoli.
Nel girare nei vicoli della Palestina, mi sembrava francamente di essere a casa nostra, a casa mia, essere a Napoli, quindi c'è proprio una vicinanza che è sentimentale, che è umana.
Cioè, girando la Palestina, che non è proprio un paese, diciamo, all'avanguardia, diciamo, no? Mi sembra di essere a Napoli. Napoli come Gaza. Beh, insomma, ragazzi, non è proprio la stessa cosa.
Si faccia qualche domanda, soprattutto se
Napoli...
so,
una cosa pazzesca.
No, ma lo dico per, se è vero questo, lo dico per Napoli. Scusa.
Allora, Marchini e la Panda. Marchini, la Panda, che non era una Panda in realtà. Marchini e la Ferrari. Continua la saga perché dice che non ha mai avuto una Panda perché porta sfiga. Attenzione, attenzione, attenzione.
Beh, innanzitutto, scusi, guardi, io non ho mai avuto la Panda. Porta anche una certa sfiga, quindi evitiamo.
Ora, non si riferisce alla Panda in quanto tale, perché altrimenti ci sarebbe stata la sollevazione del signor Marchionne della FK e della FK, no? E della Fiat, insomma, chiamiamola come una volta, perché altrimenti non si può pronunciare. Ma in realtà si riferisce, credo, alla Panda di Marino, alla Panda di Marino e tutto quello che ha comportato per Marino la sì. Panda, eccetera, eccetera. Prima degli ascoltatori, che sono già lì, che sono già... Ragazzi, io non voglio sentire troppi sbrodolamenti su Pannella stasera, Cioè, troppi sbrodolamenti, per carità, potete intervenire su Pannella, dire quello... Però se sento troppi sbrodolamenti, ah, oddio, Pannella ha dato tanto alla politica italiana, dopo 10 secondi mi sono già rotti i coglioni, ve lo dico,
commozione,
eh. No,
commozione.
Ma va bene anche quello, però, insomma, ragazzi, dai, un po' più di, no, un po' più di originalità negli interventi, magari... Taormina dice che è una vergogna mettere Antinori in carcere, però amico mio, se nelle prescrizioni
ha violato il
se c'era scritto che non doveva parlare con nessuno e quello ha fatto, intervista al telefono, si è affacciato dal balcone,
guarda,
ha detto
guarda se ti becco, guarda se ti porto in giro, sei un criminale,
cioè se è al telefono, quello là si è messo al telefono, è andato sul balcone, intervistato da Canale 5 dicendo che la spagnola che lo ha accusato
l'ISIS.
È dell'ISIS,
le cose al Marocco.
Dai, su.
Perché la cosa interessante di Antinori sono le. Tu da alcune parole riesci a capire il contesto. Cioè, non puoi capire tutto fino alle scuole, perché il mare Marocco è ISIS, stato inseminazione tra la Chiesa. Cioè, tre concetti: Chiesa,
senti,
ISIS, Marocco.
Sì, sì, senti Taormina, senti Taormina.
Mi pare una vergogna che per una così manifestazione esterna di un cittadino che è in custodia, in arresti domiciliari, si possa, senza nemmeno preavvertirlo che potrebbe, cambiando atteggiamento, non avrebbe subito conseguenze, metterlo in carcere.
Ragazzi, se nelle carte per cui ti hanno messo ai domiciliari e non in carcere c'è scritto che non devi rilasciare un'intervista e tu ti metti a fare i comizi sull'ISIS,
certo,
eccetera.
Abbiamo fatto una conferenza stampa.
Per carità, poi il carcere non si augura a nessuno, si è sentito pure male, adesso pare che sia in cella. Alessandro, provincia di Brescia, vai Alessandro, vai, vai, facci godere, vai.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo.
Dimmi, dimmi, dimmi.
Buonasera, io mi riferivo all'ascoltatore di ieri che diceva che ci vorrebbe...
Adesso lancio il 2 minutes warning, praticamente in americano, in inglese 2 minutes warning, nel football americano significa 2 minuti alla fine, 2 minuti all'intervallo, vai Alessandro.
Beh, 2 minuti sono abbastanza.
Sì, ma non te, appunto, non te li mangiare tutti, vai.
Questo sono tutti tuoi.
No, allora io dicevo che appunto questo ragazzo parlava di un Mussolini 2.0, ci vorrebbe la dittatura in Italia. A parte che siamo pronti a una nuova dittatura.
Ci vorrebbe la dittatura, amico mio, è una cazzata che ha detto un ascoltatore di ieri. Io sto bene, io francamente sto bene.
No, 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 non mi riferivo a voi, mi riferivo all'ascoltatore.
Vabbè, allora, Alessà, vai al soldo, vai.
Ci vorrebbe meno gente così. Fra qualche anno, alle elezioni americane, probabilmente ci troveremo Trump.
E beh, allora? Sarà stato eletto dagli americani, sarà stato votato dagli americani se Trump a novembre vince. Come io mi auguro, peraltro.
Purtroppo. Potrebbe essere una dittatura mondiale.
Ma quale dittatura mondiale?
Dittatura no, abbiamo un signore con un parrucchino giallo, un folle scatenato.
Quanto è pericoloso, per il nostro Salvini.
Ma,
però
quando, ma quale pericoloso? Ma dite un sacco di cazzate. Dai, la stessa cosa che si dicevano di Reagan prima. Dai,
unfit, non pericoloso.
Sì,
unfit.
Sì, mio nonno in carriola. Unfit sarebbe inadeguato.
Unfit.
Stefano, provincia
inadatto,
di Siena.
Totalmente.
Ma queste sono le cazzate così democratiche, tra virgolette. Stefano, provincia di Siena, dai.
Ah, buonasera a tutti. Cruciani, ho sentito che dicevi che non volevi troppi smialamenti su Pannella.
Ma no, no, troppi sbrodolamenti, altrimenti mettiamo su Radio Radicale, allora, e siamo a posto.
Allora vieni, vieni, così che ti aiuto io. Dicevo, è morto Pannella. E sti gran cazzi! Un porco liberale che per 50 anni hanno pensato altro che fa come tutti quegli altri.
Cioè, che vuol dire?
Ma che dici?
A ingrossarsi le tasche, a ingrossarsi le tasche.
Le tasche, veramente? In che senso? Scusa, spiegami.
Ah, ciularsi i soldi, come fanno tutti quell'altro.
No? Ciularsi i soldi non mi sembra.
L'unico mai inquisito, sempre pulito, imbecille.
Non lo so che ha detto.
Cos'è Stefano?
Stefano, stai stare tranquillo.
Salutami tua madre, Stefano.
Io non ho detto che bisogna insultare. Non ho detto, fermo, non ho detto che bisogna insultare Pannella, soprattutto su cazzate. Uno lo può attaccare, può fare delle, può dire delle, può criticarlo per quello che è stato. Ma uno che ha ingrassato i soldi, no. Ingrassato i soldi, no. Diciamo, una contraddizione. Tradizione. Stefano, vattene,
vattene.
Che faceva? Non ho capito, che faceva?
È andata 25 anni avanti a fare finta, faccio lo sciopero della fame, lo sciopero della fame. E sti gran cazzi, sei
idiota,
morto.
Ma non sai che dire, ma non sai che dire, ma non sai che dire.
E non sai cosa dire, imbecille. Ma che è Shylock? Shylock, questo idiota, sarebbe il mercante di Venezia.
Vabbè, ma è un cretino, dai.
Siccome non sa un cazzo.
Ma guarda, se ragioni poi ti voglio sentire.
No, ma non può ragionare, è un imbecille questo, come si chiama?
Boh, Stefano.
Non capisci un cazzo.
La zanzara.
Ma che cazzo ti ridi?
No.
Ma ridi sempre.
A Londra, siamo in Italia.
Sei una zanzara.
Ragazzi, c'è anche da ricordare Lucci con Pannella. Fu una cosa clamorosa, credo un anno fa, un anno e mezzo fa, forse due anni fa, quando a un certo punto Lucci va a Radio Radicale mentre Pannella fa il filo diretto con Bordin e gliele dice di tutti i colori. Lui però non ovviamente poi ti caccia, va via come ha fatto con noi eccetera, sopporta qualsiasi cosa.
Tutto.
Ti ho portato il regalo delle Iene, vieni qua perché ti vogliamo troppo bene. C'hai 80 anni e ti ho portato, ti faccio fare il check-up completo.
Ma tu il check-up te lo sbatti in quel posto.
Allora, avanti. Guarda un attimo i professori.
Ah, un momento, il check-up è la droga. Ma che cazzo me ne frega?
Ma...
cretino!
Ma non lo vedi come stai?
Avanti.
Con sti capelli. Ti posso fare la visita a Sentina?
Non è! Basta!
C'è l'urologo, il primario.
Vabbè.
Ti vuoi far vedere un attimo la prostata? Dottore, gli controlli il sedere un attimo. Come ti senti qua con la prostata? Come te va?
Prostata mia. Avanti. Mammare.
Tu non puoi andare avanti così, a forza di fumare e con sto sedere strano. Non puoi andare avanti all'infinito così. C'hai 80 anni, io ti voglio fatti da un bacetto. Io non voglio che vai avanti così.
È un caso.
Capito? Fatti controllare sto sedere.
C'era, che cos'era, 200 grammi di hashish, perché lui a un certo punto si mise a regalare l'hashish. Sì, sì, sì. Era il 95, 1995.
Ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di hashish.
Ma guardate che cosa mi ha dato! Ragazzi, questo
quindi
fa
da
male!
Questo momento.
Questa è la morte dei ragazzi!
Dovranno mettermi in carcere se lo faccio come i digiuni, la sete, non lo faccio né come dicono per esibizione o un altro, ma per dimostrare quello che Muccio le diceva, è che la galera di per sé, allora o mi mettono in galera anche a me o tirano fuori anche gli altri per trovare altre vere soluzioni.
È una delle cose che ho apprezzato di più, la battaglia sulla legalizzazione della droga, della droga leggera. Però, per esempio, è uno di quelli che ha portato in Parlamento Toni Negri, non ce lo dobbiamo dimenticare. Cioè, Toni Negri in Parlamento ancora prende il vitalizio per colpa di Pannella.
No, per non colpa, ci dobbia...
no, per
libertà,
colpa. Ma che battaglia di libertà? Toni Negri in Parlamento, una battaglia
Negri,
di libertà.
Cicciolina, ma Cicciolina non c'è un'altra dubbio, cosa, mica straordinario, lo stessa, con lo stesso concetto lo fece.
Per te va tutto bene, per te va tutto
beh,
bene.
Sì,
tutto
l'ho bene, tutto tante bene. Volte, quindi certamente
Carmine Milano, vai, Carmine Milano.
Carmine, cosa me ne frega di Carmine?
Vai, Carmine, dimmi.
Caro Parenzo.
Chi è Carmine?
Adesso chiamo e ti spiego una caccia che purtroppo anche tu da poco tempo puoi fare.
Cioè?
Ed è la caccia al coniglio in autovettura.
Come caccia al coniglio in autovettura? Non è che...
caccia al coniglio, una caccia perfettamente legale, non ho bisogno del porto d'armi. uccido un coniglio con la macchina, ma c'è una tecnica dietro.
No, però scusami, dove si pratica questa roba qui? Scusa, la caccia alla lepre, al coniglio, praticamente come? In motorino,
lepre
in macchina?
Lepre o coniglio? No, bravo, bravo. Ora ci arriviamo, ma sarò abbastanza breve. Siamo in Sicilia, sì. Paesi etnei, grazie a Dio, sovrappopolazione di conigli, ce n'è dappertutto. La notte escono e vanno sull'asfalto. Per cercare cibo, per farsi una passeggiata, non so perché. Allora lì nella notte, brum, due fari, abbaglianti accesi, si infila nelle strade asfaltate di campagna però strette e si incontra il coniglio. E allora? Abbastanza sostenuta, siamo sui 50-60. E allora, pom, lo devi prendere, ma lo devi prendere con la ruota, se no me lo spiaccichi tutto sull'asfalto e poi non lo puoi mangiare.
Ma scusa, è una specie di caccia alla lepre, è una caccia alla lepre, una gara?
Anche una gara, certo.
Ma chi la fa questa roba qui? Chi la fa?
Io l'ho fatta, io sono giovane, ma ancora.
Ma come l'hai fatta? Col motorino o con la macchina?
Con la macchina e ancora prima il motorino è più difficile perché si
e ovviamente chi vince è quello che ammazza più lepre.
In realtà è una cosa che si va tutti insieme, tutti insieme gli amici.
Ma ancora
che,
lo fanno?
Che roba è?
Ma
che
lo fanno ancora
è?
O no?
Assolutamente sì.
Ma
totalmente
paese...
illegale. No, totalmente illegale.
No, non è illegale perché se uno
totalmente
attraversa...
illegale.
No, ma che è illegale?
Io sto guidando.
Ragazzi, passano le prime strade.
Io guido, bravo, grazie.
Che cazzo vuol dire? Non è che è illegale.
Totalmente illegale.
Ma però, che illegale ovvio. Di che? Se passa una lepre
totalmente illegale.
Ma che dici? Dai.
Tirami fuori.
No, credo, qual è il paese dove si pratica questa roba qui? La caccia alla lepre? Qual è?
Sicilia.
Sì, ma in Sicilia è grande la Sicilia. Qual è il paese? La località?
Paese etnei.
Vabbè, ma dimmi la località, amica, se non è un reato dimmi la località.
Allora, hai capito? Bravo,
meno male. Fiume Freddo di Sicilia.
A Fiume Freddo organizzano la caccia alle lepre col motorino e con la macchina. Si ritrovano per...
Hai appena detto che organizzano.
Altre persone, mie conoscenze, le hanno fatte, organizziamo.
Cioè, vince chi ammazza più lepri, si vanno...
Totalmente illegale.
Ma non c'entra niente
illegale così. Scusami, ragazzi, ma avete il buon senso di ragionare o no?
Non è illegale.
Non è illegale ammazzare gli animali ad minchiam?
No, allora, perché attraversano la strada in quel momento. No?
Ma sta dicendoti...
Attraversando
grazie
la strada?
Cosa? Quello dice grazie, ma
no,
grazie
ma è così,
cosa? Grazie.
È così. Ma è evidente allora. Che è così.
E allora ammazzate gli animali per strada a casa.
Ma non è ammazzare
allora,
gli animali.
Conto è se sei in Toscana, ti passa un cinghiale davanti e hai una macchina robusta.
È uguale, più o meno è uguale, anche se tu organizzi una roba tra amici in cui 10 macchine vanno a cacciare le lepri.
A parte che adesso diventa normale. Ma adesso però, scusami, no, mi calmo perché non mi devo più arrabbiare. Mi ha detto il medico che non mi devo arrabbiare. Diventa normale che un gruppo di amici organizzano col motorino per strada o con la macchina una caccia alla lepre.
Non è la caccia.
Allora io, va bene che è normale. È normale intervistare il trans. È normale.
Ma lei l'hai già fatto questo scherzo.
No, ma non è già fatto. È che ogni volta ne salta fuori una nuova. E quindi cosa nuova, uno non è. Non c'è sketch. Dove andiamo adesso? Il prossimo che chiama, chi è? Raffaele da Torino. Cosa inventerà di nuovo? Cosa diventerà normale per te?
Ma no, ma
te lo
è...
chiedo. Dice, vai in giro con il culo di fuori. È normale. Ma siccome è normale? Non è normale. Sì, il diritto di andare in giro con il culo di fuori. È normale, lo fanno.
Comunque,
Andrea,
non è una cosa nuova questa qua delle lepre, eccetera.
No, non è nuova.
Vabbè, Fiume Freddo.
Ed è normale.
Ciao.
Che un
andiamo...
gruppo di amici facciano la caccia.
Raffaele Torino, giusto appunto. Raffaele, vai.
Vediamo.
Allora, buonasera.
Dimmi.
Allora, io ho 24 anni, seguo la politica, cerco di fare il mio piccolo un po' di crescita.
Dunque?
Ma io dico, ma dopo Pannella. Voi che siete esperti di politica.
No, non siamo esperti. Comunque dimmi.
Siamo cosa potete consigliare a noi giovani? Perché noi veramente siamo senza politici di riferimento.
No, Raffaele, non so se fosse il tuo politico di riferimento, io per fortuna non ne ho. La democrazia resisterà nonostante la morte di
Pannella. No, ma io intendevo però
mancherà un pezzo.
Che diciamo era uno degli ultimi davvero politici. Ora
vabbè, Raffaele, non è una domanda questa qua. Ciao, Andrea, provincia di Lecco, dai, forza.
Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo semplicemente ricordare che ha anticipato il Movimento 5 Stelle restituendo forse per primo il rimborso elettorale.
Bravo.
Ricordo la scena nei TG in cui dava i soldi in piazza.
Bravo.
Sì, io non credo che abbia poi rifiutato altre volte il finanziamento pubblico che veniva quando uno viene eletto in Parlamento, cose
c'entra?
Di questo tipo.
Lui era contro il finanziamento pubblico
e incassava il finanziamento pubblico allo stesso tempo.
Per Radio Radicale che era faceva
e incassava il finanziamento pubblico e anche per Radio Radicale.
Lui era per l'abolizione del finanziamento pubblico, cose di cui parlano tutti oggi. Lui lo era già 20 anni fa.
Andrea, grazie. Pasquale da Novara, vai.
Ciao.
Dimmi.
Niente, volevo fare un riferimento all'ultima telefonata che hai preso di quel ragazzo che dice che pratica quel tipo di caccia in Sicilia con i pari.
Sì.
Sta dicendo delle merite cazzate. Io collaboro con la provincia di Novara.
E allora?
Sono niente, quello si chiama furto di selvaggina ed è un furto allo Stato.
No, perché furto di selvaggina? Scusa, se una lepre attraversa la strada e tu la investi? E tu la investi, qual è il problema?
No, lui non ha detto che la investe, lui ha detto che punta i fari abbaglianti, acceca l'animale, qualsiasi sia lepre nana lì.
Vabbè, ma d'accordo, è un gioco, è un divertissement.
Non puoi farlo, ma non puoi uccidere gli animali così, gioco, ti sto dicendo, gioco, per strada.
Ma non credo che sia.
Vabbè, penalmente.
Tu dici che è punibile penalmente, qual è il reato, scusami?
Che non uccidi gli animali?
Furto di selvaggina. No, infatti dice, certo. non è uccisione degli animali, è furto di selvaggina.
Io abito in campagna, ascoltami, io abito in campagna, confinate a casa mia, dietro casa mia, si nidificano i fagiani. Se io prendo un guadino da pesca, quello per tirare sul pesce, e vado lì e prendo 10 ogni sera, quello è furto.
Sì, ma può essere, però dai, su, furto, non è che questi qua lo...
Ma credo che poi sia una cosa leggera, che... Chi non lo fa in Sicilia,
ma ho capito, secondo te è furto di selvaggina, benissimo. Maurizio da Varese, vai. Dimmi.
Pronto.
Dimmi.
Io volevo sapere una cosa, ma è grave che a me spiace di più che sia morto Lino Toffolo che non Pannella?
No, non è affatto grave, non è affatto grave, assolutamente. Dipende.
Ognuno si commuove per quel che vuole.
Io invidio Pannella perché lui nella sua vita non ha mai fatto niente. Questa è una...
ha mai fatto niente, adesso mi sembra un
lei
po' esagerato.
Non ha mai fatto niente, probabilmente.
Ma che ne sai, magari lavora questo qua, perché devi dire che non ha fatto niente, scusa.
Beh, che Pannella, divorzio, aborto, ha fatto più di lui sicuramente, come più di me ovviamente.
Allora, se parliamo di queste cose e parliamo
cioè, perché dici che non ha mai fatto un cazzo?
Come si chiama questo qui? Scusami, come si chiama?
Perché dici che non ha mai fatto un cazzo?
Ma come si chiama? Ne ho perso il nome, scusami.
Allora, se parliamo di quello che ha fatto Pannella e parliamo di disobbedienza civile, come è stato dipinto, allora elogio a Salvini.
Perché?
Perché anche Salvini si batte per la disobbedienza civile.
Ma
quale?
Dell'autovelox.
Ma apparenzo, allora ognuno si batte per quello che vuole. A me non
c'è la disobbedienza civile per l'obiezione di coscienza per il servizio militare e chi si batte per l'autovelox?
Fermo.
Vero?
Fermo.
Voglio più zanzara e meno pubblicità.
La zanzara.
Parenzo, io ogni sera ti ascolto e te ne esci sempre con questi nomi. Ma chi cazzo è Quadrio Curzio? Ce lo spieghi, per favore.
Datemi la nota del culinario
allora,
su Unita, datemi la nota su Unita
allora,
del culinario.
Voglio dire,
mi fai fare una, parlare
fare
di una
un
cosa,
appello.
No? Ma che appello? Mi fai Radio Radicale di appello?
Un appello di un minuto.
C'hai una radio a disposizione.
Ma non è Radio Londra.
Alla comunità penitenziaria.
Ma non me ne frega un cazzo.
Non
me ne frega un cazzo.
No, Marco!
Ma perché? No! A te non c'è...
Scusa,
ma
io dico che ragazzi, mandate un po' di musica, dai. Era l'aprile del 2013 e lo studio di Roma fu praticamente devastato.
È per l'appello per le carceri,
da
certo.
Questo scontro Pannella, Parenzo Cruciani, quella volta alleati in realtà,
sì,
alleati,
sì.
Assolutamente alleati.
Anche se quando ti hai dato dell'idio, cos'è che ha detto lì a un certo punto,
ma che cazzo,
no?
Insomma, tu sei sempre il solito voltagabbana.
Il fatto che tu non capisca non mi stupisce. Ti ricordo che diceva, il fatto che tu non capisca non mi stupisce.
Attenzione, è intervenuto il signor Mario Adinolfi sulla morte di Pannella. Il signor Mario Adinolfi, senti Mario Adinolfi, il capo del partito della della famiglia, il popolo della famiglia, scusami.
Il popolo
della famiglia. Allora, prego per l'anima di Marco Pannella, ma le sue conquiste, tra virgolette, conquiste, sono
certo.
Falsi diritti. L'aborto è un crimine e ci batteremo per far vincere il diritto universale a nascere.
Ecco, hai capito?
Dice Adinolfi nel giorno della morte di Pannella, ma è giusto che lui dica
questo
quello
per
che
carità.
Pensa, assolutamente. E che soprattutto non utilizzi no, il piagnisteo di queste ore o comunque la banalità
di queste ore. Non passerà, per fortuna non passerà quel che lui dice, però.
La sua presenza sulla terra, scrive Adinolfi, non ha costruito il bene.
Come
la
no, diritti.
Vabbè, adesso basta, sta parola di diritti, se no mi fa incazzare, se no mi fa incazzare quando pronunci la parola diritti, mi fa incazzare perché non c'entra una mazza, tra l'altro, nulla.
Anzi, noi dobbiamo molto al modo di fare la radio di Pannella.
Andrea, sì, ma sicuramente. Anzi. Andrea D'Alecco, non c'è dubbio.
Sì,
ma
insomma, ragazzi, ma buonasera.
Io vorrei mettere in onda, magari lo farò domani, dei pezzetti di Radio Parolaccia a Radio
Come
Radicale.
No? E quanti anni fa lo fece?
Magari
lui?
Lo faremo domani. La seconda edizione di Radio Parolaccia, che era in realtà un modo per protestare per il fatto che non pigliava i soldi dallo Stato. Che...
Per il fatto che tu. No, era straordinario, certo.
Com'è
no.
che faceva? Com'è che faceva? Come faceva?
Per il fatto che tu hai dato il finanziamento pubblico ai partiti che noi certo radicali prendiamo per dire no al finanziamento pubblico, hai capito o no? Cioè abbiamo detto no al finanziamento, prendiamo il finanziamento, ma diciamo affanculo il finanziamento,
capito,
è radicale, no, nel metodo questo è radicale, combattere la battaglia per un diritto che è dire no al finanziamento, no al finanziamento pubblico, prenderlo per combattere, questo era il punto.
Andrea D'Alecco, vai Andrea, dimmi.
Sì,
Andrea
di nuovo buonasera.
Dimmi.
Niente, concludendo il discorso, alla fine sì. questi Quale? Gesti, il fatto...
Ah certo, sì, che... hai parlato prima okay. sul finanziamento, sì, allora...
Esatto, i suoi gesti, il fatto che hai portato cicciolina e quant'altro, sono comunque dei gesti che hanno fatto sia riflettere il cittadino e anche messo in difficoltà in un certo senso la classe politica.
Certo.
Per me.
Vabbè. Claudio da Milano, vai. Claudio da Milano, vai. Ma io non ne posso più. Se uno mi chiama per fare l'inutile elogio
ci
di Pannella,
sta,
mi incazzo. Cristian da Cagliari. Non voglio sentire queste
oggi
robe qui
sta.
Qua. Cristian da Cagliari, dai. Cristian,
sì,
dimmi.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Ciao, vi volevo raccontare un aneddoto vegano riguardante sempre la caccia alla lepre, diciamo.
Sì.
Una notte mi stavo recando in una località di villeggiatura sì. della Sardegna con un mio amico e altre tre amiche in macchina e ho percorso una strada dove sapevo che si poteva fare diciamo un lieto incontro, cioè trovare qualche lepre.
Allora?
Il caso ha voluto che mi sono trovato un bel coniglio selvatico in mezzo alla strada.
Sì.
Allora ho messo i fari gli abbaglianti.
Sì.
Una volta che mi sono trovato sopra la lepre immobilizzata,
sì. Non hai frenato, ma sei andato dritto.
Hai pigiato
sull'acceleratore.
Ho pigiato sul freno in modo che la macchina si punta sul muso
sì.
e becca la lepre.
Beh,
quindi,
praticamente un maestro sei, un professore,
un
istruttore.
Un classico.
Cioè, spiegami una cosa, un classico, il caso.
Allora,
io
prendiamo, sì, no. Tu vedi la lepre,
sì, vedi la lepre, punti fari,
la lepre si mobilizza,
sì.
Tu chiaramente continui ad andare con la macchina, una volta che sei sopra la lepre, vai dritto senza frenare, la lepre ti passa sotto.
Sì.
È un assassino.
Invece se freni la becchi con
freni, la macchina si abbassa.
Sì.
Un cinico assassino.
E tu c'entri.
Vabbè, è un cinico assassino.
Ma come lo vuoi definire? No, ma è normale.
Qualcuno
spiegami perché è normale.
Io non sto dicendo che è normale.
Spiegami perché uccidere gli animali per strada è normale. Gli animali non si uccidono nelle riserve.
Cristian, non l'ha ucciso. Un animale passa, attraversa la strada.
Questi dementi, non saprei trovare altra parola, che chiamano.
Vorresti fare una cosa? Scusa, Davide, no, da qualche giorno che te lo dico, non riesco a capire perché. Ti metti talmente attaccato al microfono, è una regola fondamentale.
No, ma
che questo microfono sbatti addosso al microfono e si sente il rumore.
Ma
è una semplice. Sì, ma è come se tu alla 7 prendessi il microfono che c'hai in mano quando conduci e invece di parlare normalmente col microfono alla giusta distanza, ti metti là e cominci a fare tu sul microfono. Evidentemente
non ho toccato il microfono.
No, vai con la bocca.
Il cursore, come vedi,
lasciamo perdere, dai.
Comunque, far passare per normale il fatto che la caccia alla lepre per strada e non nei luoghi deputati, cioè nelle riserve dove si può sparare legittimamente
alla
lepre.
È bello passare da Pannella alla caccia alla lepre.
Sì,
no,
perché questi dementi hanno chiamato, va benissimo.
No, dementi è giustissimo.
No, non sono dementi. Questi intellettuali della Magna Grecia che chiamano e che ci spiegano questo sport straordinario. Sport, no?
Però Cristian ha detto che non è finita, perché che cosa succede?
Andiamo avanti.
Cristian, che succede?
Vediamo. Ma io avevo tre ragazze in macchina. E queste hanno cominciato chiaramente... Non mi volevano far caricare in macchina la mia preda. Allora io che cosa ho fatto? Ho preso un punto di riferimento, c'era un paletto lì, perché comunque si trovava una strada di campagna buia, e ho adagiato la preda.
E allora?
Sono andato la sera, poi siamo andati tutti a ballare, abbiamo trascorso una bella serata.
Vabbè.
Quando siamo rientrati, le ragazze chiaramente assonnate, avvinazzate,
sì?
Io mi sono fermato con la macchina senza dire niente.
Vabbè, Hai caricato la lepre?
L'ho adagiata nel bagagliaio, sono rientrato a casa, ormai erano 5 di mattina, mio padre assonnato, si è svegliato
tutti così,
detto, ma rientri a quest'ora? E gli ho fatto sì, papà, ero a caccia. Allora lui subito si è svegliato, però allora, questa bisogna pulirla, l'abbiamo dovuta scuoiare e tirare le scritte.
Cioè, tu praticamente mi stai dicendo che casualmente, immagino, casualmente hai incrociato, o no? O sapevi che là c'erano...
No, non avevo i battitori, come tutta la storia che ha raccontato l'ascoltatore di prima.
Ti sei trovato di fronte a una lepre. Siccome sei esperto, evidentemente, di queste cose, l'hai a fari accesi. Quando sei arrivato sopra, hai frenato in modo da prenderla direttamente e ucciderla, praticamente.
Esatto.
Poi, siccome c'erano delle ragazze, delle tue, diciamo, no, delle tue accompagnatrici, per una serata... di ballo, non hanno voluto caricare questa lepre. Tu, tornando indietro, a suonare alle 5 di mattina, hai caricato questa lepre e poi l'hai scuoiata insieme a tuo padre. È giusto il quadro che ho fatto? Esatto. Bene. Perfetto. Che avete fatto poi con questa lepre? Ve la siete mangiata?
Sì, sì, poi se la sono mangiata i miei. Io...
Allora, tu dimmi, Parenzo, che crimine ha commesso Christian? Mi devi dire che crimine ha commesso
Christian? Il crimine dell'idiozia. Cioè il crimine di aver visto... Dai. Tu, quando vedi un animale che attraversa la strada, una persona normale, però guarda, scusami, no, non sono una persona normale. Guarda, una persona normale...
Un animale
dovrebbe...
si ferma.
Sì, io...
Infatti lui ha frenato.
Però io sto apprendendo delle cose nuove in questa nostra trasmissione ormai, che pensavo fossero normalità, ma non lo sono. Evidentemente strano sono io. Se ti attraversa, tu sei in montagna con tua figlia, con la tua bellissimo SUV, che hai un SUV straordinario,
no,
molto grande,
purtroppo non ce l'ho più.
Potente e ricco. Sei in Valtellina, ti passa davanti a una mucca. Questi idioti che chiamano, evidentemente ti direbbero: no, accelera, travolgi la mucca se c'hai il SUV, no? Travolgi.
Lei si sente
bellissimo.
Un idiota, caro amico da Cagliari?
Succede perché tu vai in taxi, quindi è difficile che...
No, io adesso vado con la macchina.
No, adesso c'è la macchina, purtroppo.
Tanto non sei così.
Purtroppo per noi.
Se lei mi spiega cosa c'è di normale nel vedere una lepre,
perché,
anziché
perché
fermarsi...
hai fatto quell'operazione? Scusami, ecco, Cristian, perché hai fatto quell'operazione? No, questa è una curiosità che voglio...
Esatto, bravo.
Allora, è come... Allora, tu la devi vedere in maniera vegana. Tu sei un vegano che è sotto un albero di mele, sta cadendo una mela e tu la raccogli.
Ma questa,
diciamo,
è buona, questa
è buona,
questa è buona,
ma di chi è buona?
Il modo in cui è uscito, il modo in cui è uscito dal cul-de-sac, Cristiano,
ma
non
c'è,
non è male.
No, è nel cul, cioè, non nel sac. È nel cul, non è nel sac.
È una cosa,
detto...
è una cosa,
no,
così naturale.
I vegani...
È un'idiozia che sta dicendo.
No, però
dicendo.
Dice, i vegani... vedono
la mela
cadere,
non è un essere vivente.
Ma beh, no, amico mio, no, aspetta, lui dice la stessa cosa. Siccome uno deve...
lo strumento che ha la mano nel caso del vegano,
guarda che non fa una grinza,
macchina,
non fa una grinza. Allora,
nel mondo
è molto semplice
che fate passare per
scende
normale,
la mela,
fa...
uno dice bene, cazzo, c'è la mela qua. Vede d'accordo. Di fronte, perché quello si nutre di mele. Christian si nutre di carne, vede di fronte a sé apparire, palesarsi una lepre,
sì,
un coniglio,
bene.
E usa la tecnica che conosce per catturarlo e mangiarlo, giusto Christian? È così?
Perfetto.
Potrei fare il tuo avvocato. Aspetta un attimo, Aurelio da Roma, vai Aurelio.
Arrestatelo, indagatelo.
Aurelio.
Sì?
Dimmi, caro Aurelio, dimmi.
Si configurano dei reati in quello che stanno dicendo.
Non c'è dubbio.
Addirittura,
ha ragione.
Tu che sei assolutamente tu che sei del WWF, di sta minchia, eccetera, della Lab.
È un reato.
È un reato, è vero.
Qual è il reato? No, io vorrei capire il reato, magari mi sbaglio io. Qual è il reato?
Si uccidono gli animali per strada.
Io sto parlando del codice penale, guarda, non sto parlando.
Si chiama maltrattamenti su agli animali,
Io sto parlando di codice penale, non solo. Codice penale per l'uccisione di un animale,
certo. Primo.
Sì.
Seconda cosa, adesso è stato introdotto anche l'omissione di soccorso. Se io investo un animale,
beh,
non
adesso
interviene,
l'omissione di soccorso,
nel caso di un animale d'affezione, l'ASL, nel caso di un animale selvatico,
cioè se io investo una lepre,
articolo 638 codice penale, ragazzo mio.
Ma quello di prima è un reato penale che prevede anche la galera fino a 2 anni.
Articolo 638.
Stessero attenti, perché si mette poco domani andare alla polizia postale, denunciare e poi vediamo.
Perché non lo fai? Scusa, perché non
molto
lo fai?
Bene,
lo
faccio, molto bene.
Ma lo faccio. Domani vado alla polizia postale di Viale Trastevere, verranno denunciate queste persone e poi ridono in faccia a sta minchia.
Ho capito, Aurelio.
Articolo 544 bis, codice penale.
Qualcuno mi dice che sono
una bella risata poi.
Qualcuno mi dice che sono maltrattamenti. Qualcuno mi dice che
sono l'uccisione di animali è il reato previsto dall'articolo 544 bis del codice penale.
Non c'è bisogno che fai taormina, non ce ne frega un cazzo del numero del codice. Ma il numero del codice non mi interessa,
per crudeltà, no, così quello si rende conto. Chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Fine.
Poi c'è anche mi dicono anche maltrattamenti, ma in questo caso uno potrebbe dire: cazzo, ho visto la lepre davanti a me per strada, l'ho investita, punto e basta.
Faccia lo stesso con la mucca, faccia lo stesso col cinghiale.
Dice Aurelio, siccome lui ha descritto il modo in cui ha fatto, si configura l'uccisione degli animali o no?
Bravo.
Sì, è logico, si però configura. Se io poi dico io l'ho fatto involontariamente, comunque non mi sono detto
omissione
di soccorso, che è una
follia l'omissione di soccorso per gli animali, amici miei. Beh, lo sapete, certo. L'omissione di soccorso per gli animali,
come no, se passa un cane per strada,
ragazzi, l'omissione di soccorso non ha senso.
Acceleri o non io ti fermi neanche per chiamare.
Posso capire l'omicidio assolutamente, i maltrattamenti quello che vuoi, ma l'omissione di soccorso no, non ce la posso fare.
Quindi se
no, l'omissione di soccorso non ce la posso fare. Se io investo
un cane,
il cane sta lì agonizzante, ho tutto il diritto di andare via. Mi dispiace, ho tutto il diritto di andare via. Secondo Aurelio è un reato o no?
Leggi, è la legge,
ma purtroppo viviamo in un mondo strano dove ci sono anche queste leggi sull'omissione di soccorso degli animali. E vabbè,
certo,
abbiamo questo mondo così. Vabbè, ciao.
Tu sei uno strumento nelle mani del demonio.
La zanzara.
Pronto il telefono, amico? Ah, è la zanzara. Vabbè, è uguale, dai.
Adesso uguale il telefono, amico, la zanzara mi sembra molto strano. È con noi Giampiero Mughini. Buonasera, buonasera.
Buona serata, cari amici.
Ciao, eccoci. Come stai, Giampiero? Come va?
Così,
come...
una giornata faticosa.
Faticosa, anche tu ti è scappata quasi. Dice che Parenzo si è commosso. Si è commosso alla notizia della morte di Pannella.
Beh,
tu
come
hai avuto...
si fa, nonno? Come si fa,
hai
nonno?
Avuto qualche moto in questo tuo cuore? In questo tuo cuore che può sembrare all'esterno un po' di pietra, no? All'esterno.
Un osservatore molto superficiale. Beh, è un lutto della Repubblica.
Sì,
è un lutto della Repubblica. Beh, no, è talmente evidente che è un lutto della Repubblica.
È
chiaro. È un lutto di chiunque abbia vissuto gli anni di questa Repubblica.
Senti, ti leggo quello che tempo fa disse qui alla Zanzara Giovanni Negri, che è stato segretario del Partito Radicale per un certo periodo, no? Pannella e la Bonino vengono trattati come Buddha e la Madonna pellegrina dalla stampa italiana, ma sono i proprietari, anche oggi per carità, dalla stampa italiana, ma sono i proprietari unici, anche finanziari, del Partito Radicale da 45 anni, più del doppio di quello che Mussolini controllò nel suo partito per 20 anni. Siamo oltre la casta, sono come i mandarini cinesi. Questo disse il signor Negri.
Beh, detto così, non è che sia falsissimo, ma non è rilevante. Non è rilevante. Nel senso che questa proprietà di cui tu dici, di cui dice Negri e che tu riferisci, che è indubbia, è una proprietà che però Marco ha pagato tutta la vita, con tutta la sua energia, con tutta la sua passione,
con tutto
il suo tempo e con tutto il suo corpo. Quindi è una proprietà legittima, se mi consenti.
Ma no, ma io non parlo di legittimo o illegittimo, dico semplicemente che era da un certo punto di vista era la fotografia della politica italiana, c'è uno che fa politica da 17 anni.
No, non è così.
Assolutamente.
Giuseppe, no, assolutamente. Ma come fai a dire che era la fotografia? Tutto quello che lui aveva erano le bancarelle su cui raccoglieva le firme e l'energia per cui poteva stare 3 ore a parlare.
È tutto da vedere ancora la questione finanziaria, quante proprietà, le cose.
Non c'è nessun tesoro radicale,
adesso vedremo.
Io questo non so nulla, ma non sono molto interessato.
Non sei molto interessato.
Non sono molto interessato.
Ne ha fatte di cazzate però, qui non siamo a fare. Questa è una trasmissione in cui non si parla. Parla delle cose.
Giuseppe, non stai parlando con un babbeo. Era forse anche uno dei più gran rompicoglioni del mondo occidentale.
Cioè.
Lo sai, era molto difficile avere a che fare con lui. Credo che per quelli del suo partito fosse difficilissimo. Credo che uno come Negri ne sia stato lesionato. questo non c'è dubbio.
Negli ultimi anni non si capiva niente, Marco, di quello che diceva, diciamola tutta, diciamola tutta.
Dio mio, ma uno che ha fatto le cose, i digiuni, le battaglie, il referendum sul divorzio, ma basterebbe il referendum sul divorzio a collocarlo nel pantheon della storia repubblicana italiana.
Ma scusa, sì, ma Grillo, che ha fatto?
Senti, no, ma no, era nato, ma questo bisogna riconoscerlo.
Ma Grillo, che ha fatto? Ha scimmiottato le ultime...
Ecco, fammi un paragone tra Grillo e Pannella.
Ma no, ma non si può paragonare, non si può.
Quello è un cabarettista, secondo me, non di primo piano, sì. Mentre invece Marco è stato un eroe della vita civile italiana.
Cioè, molti li
l'ho
paragonano,
metto dinanzi al notaio, un eroe della vita civile italiana. Io sono stato nelle stanze d'albergo dove lui faceva gli scioperi anch'io, della fame e della sete, sì. E me lo ricordo benissimo.
Sì, d'accordo, però molti li paragonano,
ma
Grillo,
non sanno quello di cui stanno parlando.
Cioè, rispetto a Pannella, che cos'è Grillo?
Ma Grillo è un nessuno, un signor nessuno.
Però,
è quello che parla del sindaco londinese che si esplode, sì, a Westminster. No. Ma dai, fammi ridere. È un pagliaccio che non fa ridere.
Però scusami, Giampiero, scusami, anche Pannella non ha mai avuto il consenso che ha avuto Grillo, però, amico
che
mio.
C'entra?
Quelli... Ma cosa vuol dire?
Anche
il consenso che ha avuto Hitler. Ma vuoi paragonare il consenso che ha avuto Hitler? Ma stai scherzando? Beh, il consenso che ha avuto Mussolini in un certo momento.
Grillo, Hitler,
ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire?
Ma vuol dire, cioè, nel senso, no, perché alcune cose sono
anche
simili, no? Contro i partiti, contro la
casa. Ma non c'entra nulla.
Non c'entra
quella
nulla.
Di Grillo è una stanca retorica, eccetera. Quella di Marco era una novità nel panorama politico italiano degli anni 70.
Ecco, cioè, appunto, negli ultimi 20 anni non c'era niente.
Ma non è vero.
Era tutto finito, dai.
Il corpo dal corpo della politica al corpo del malato.
Corpo
la
della
battaglia
politica del malato.
Come
ma
no,
dai,
la battaglia di Luca Coscioni.
Negli ultimi 20 anni non c'è nulla, dai. Non
io penso che non sia come dici tu, Giuseppe. Poi non vedo perché io debba fare l'avvocato.
No.
L'avvocato.
Assolutamente, però ti faccio sentire una cosa di cui sei stato protagonista ieri sera. Aspetta, senti.
Almeno leggi 5.000 euro lordi e recupera 2 miliardi, che sono esattamente quelli che vanno...
5.000 euro lordi sono 2.500
euro lordi, ma non sono tagliati. Sono
ma perché stai parlando?
Sì, ma Bugini, si tratta di ricalcolarli in base ai contributi versati, non di dimezzarli, Bugini, leggi almeno, impara prima di parlare di cose che non sai, se non parla di Juventus. Conosci bene la Juventus,
ma
non parlare di cose che non sai.
Si discuteva di pensioni, delle pensioni...
No, scusami, perdonami, mi è offensivo che tu riferisca a queste cialtronate dette da un giornalista che è a busta paga dell'ex capo del governo italiano.
Perché dici?
Vabbè.
Perché dico, perché, insomma, ti risulta o no che Mario Giordano sia un giornalista da 20 anni a busta paga del capo del governo italiano? Ti risulta
sì,
no?
Sì, assolutamente.
Ti risulta o no che è un direttore di telegiornali che fanno una campagna per l'ex capo del governo? Ti risulta o no che questo cialtrone stava facendo della demagogia, o no?
Parlava delle pensioni.
Demagogia sulle pensioni di 5.000 euro lordi, scusa.
Scusami, Giampiero, ma che collegamento c'è col fatto che è pagato da Berlusconi?
Le cialtronate demagogiche. Perché? Le cialtronate demagogiche.
Ma che c'entra che è pagato da Berlusconi?
Te lo spiego. Dimmi. Siccome quella di ieri era una trasmissione, una ninia anti-renziana dalla...
Aspetta,
prima
ci torniamo subito. Scusami se ti interrompo, Giampiero. C'è la pubblicità e poi torniamo subito. Ti faccio finire. Aspetta.
La Zanzara.
Arenzo, ce la dobbiamo fare. L'ha portata uno schifo quella radio, quello Cruciani, l'Offio.
Allora, tanto per capire di cosa stiamo parlando, magari Giampiero si incazzerà, però abbiamo sentito e visto tutti ieri sera,
sì.
Io sono tuo amico sempre, Giampiero, ricordatelo, sempre, sì. Sempre e comunque.
Tutti.
Anche se
però
possiamo...
le cialtronate si chiamano cialtronate.
Anche se possiamo...
Come ieri c'era una trasmissione che dalla prima riga all'ultima era una nenia anti-renziana,
sì,
io sai, figurati.
Ma perché ci vai? Perché vai alla gabbia
gli
quando
piace.
Tu sei ti fa schifo quello che c'è? Spiegami il vero motivo, spiegami.
No. Allora, io trovo mostruoso che nella politica italiana si stiano maritando il populismo di destra e il populismo di sinistra, si stiano maritando un bel po' di grillini con un bel po' di Salvini, eccetera, eccetera. Vabbè. Trovo disgustosa la demagogia anti-renziana fatta da un giornalista che purtroppo non può tacciarsi da indipendente. Trovo disgustosa la demagogia su pensioni, bonus alle madri, sì, disoccupati, come se fosse tutta colpa di Renzi. Io che grazie a Dio posso vantarmi di essere indipendente, nel senso che non prendo un euro da nessuno, e beh, questa demagogia per me è insopportabile. Dire che togliendo alle pensioni da 5.000 euro lordi si risolve chissà che cosa, è una cialtronata demagogica. No,
non c'è dubbio che però queste pensioni siano alte in qualche caso, siano oscene in qualche caso.
Ascoltami, che siano oscene quali, quelle da 5.000 euro
no, lordi? Ma quelle che prendono, quelle del passato, quelle del passato che si basano su un altro metodo, lo sai,
allora,
no? Rispetto a quelle di adesso.
Lo so, no, perdonami, sono argomenti che conosco bene. Purtroppo non ho sentito l'osservazione di Giordano, che io posso parlare della Juventus, ma non di altre cose. Io lo seppellisco dei libri che ho scritto. Questa cialtronata, secondo me.
Anche lui ne ha scritti, anche lui ne ha scritti.
Certo, sì. Articoli da giornalista, libri da giornalista ne ha scritti parecchi. E sai, io credo che siano la metà dei miei. Comunque non importa, figurati, per carità.
Libri di successo,
ma la cialtronata demagogica sta nel fatto. Il calcolo col nuovo sistema. Il nuovo sistema, in primo luogo è strano, le leggi si cambiano, comunque cambiamole. Allora, tu paghi secondo i tuoi contributi.
Ho capito.
Allora, non so se tu conosci bene l'argomento, io mi interessa moltissimo. Allora, noi del ceto medio-alto abbiamo pagato contributi, io al Panorama negli ultimi anni pagavo 2 milioni al mese, 2 milioni al mese di contributi.
Sì, però...
tutto evidente che sono, è una bella cifra, non
però male. Scusami Giampiero,
sai chi pagava poco? I dipendenti delle ferrovie. Quindi se tu cambi il sistema di calcolo, i dipendenti delle ferrovie passano da 1.300 euro al mese a 800 di pensione. Fallo pure Giordano, Salvini e qualche altro.
Aspetta un attimo, ci sono altri audio da far sentire. Aspetta
Giampiero,
aspetta sempre ecco. Giordano Mughini, aspetta un secondo, aspettiamo.
Siamo qua.
Quel signore che prende 90.000 euro al mese, finalmente
dai,
non le prenderà più, se Dio vuole.
C'erano
quello
tre
succede.
Persone che
quello
guadagnano
succede.
90.000 euro.
Allora, rientriamo.
Ma sciocchezze vai dicendo?
2 miliardi, Mughini, almeno leggi.
Ma quali sciocchezze vai dicendo?
Parla di Juventus,
tre persone guadagnano 90.000 euro.
Parla di cose
allora,
che sai.
Scusami.
Parla
ma
di cose che sai.
Allora, calmiamoci un attimo.
Madonna
Oliviero,
mia.
Aiutami, aspettate.
Allora,
io ti aiuto se posso.
Ma chi li prende?
No, ci si riferisce a Sentinelli.
Tu conosci qualcuno che guadagni 90.000 euro?
Cioè, c'è un tizio, un signore che si chiama Sentinelli, un caso famoso che viene tirato fuori sempre. In realtà è uno solo.
Fucilatelo.
No, ma non vogliamo fucilarlo.
Ce ne saranno tre, forse.
Sì,
ne saranno quattro.
Ha ragione,
questa
non fanno cassa.
Cialtronata demagogica. Cialtronata demagogica per sollevare l'applauso dei babbei è indegna di un giornalista. Io ripeto, perché non ero lì a Milano, se no lo prendevo a calci in culo, gli facevo fare il quartiere. Gli facevo fare il giro del quartiere.
Scusa.
E a calci in culo il giro del quartiere.
Ma non è possibile.
Poi
dai.
Lo conosco, Giordano, dai, è un piccolo uomo.
Okay? In che senso un piccolo
ma
uomo?
Ma perché ce l'hai così umanamente proprio? Questo mi dispiace.
Perché è così che la vedo.
Se lo vede così, la vede così, scusa.
No, ho capito, mi dispiace.
Ma scusa, perché io sono sicuro che però quell'ambiente lì, caro Giampiero, quello là di quella trasmissione, a te ti sia particolarmente sul cazzo, per come sei fatto tu.
No, ma lui è un
perché
dialettico.
Perché ci vai? Perché te pagano? Perché ci vai?
Ma si diverte.
Dio mio, scusami, Gianluigi Paragone è un mio vecchio amico.
Ecco. Sì.
Gianluigi Paragone mi invita e naturalmente io posso dire quello che voglio dalla prima parola a lui.
Ah, okay, va bene.
Se io dovessi andare solo nei luoghi di cui condivido dalla prima parola all'ultima, potrei stare solo a casa mia.
Assolutamente. No. Senti, leggo qua che tu hai rifiutato dei selfie ai tifosi della Juventus durante la festa della Juve. Ma perché? Scusa, quasi infastidito, eccetera. Quasi infastidito.
Dunque, la cosa sì, infastidito moltissimo.
Perché
la
i selfie ti fanno schifo.
Io odio i selfie. Però uno lo fai. Due li fai, cinque li fai, ma al trentesimo non ne puoi più.
Ne
puoi più dinanzi alla prepotenza con cui ti viene chiesto.
Ma erano tifosi.
Ti viene chiesto, cosa me ne frega a me? Cosa me ne frega a me?
Vabbè,
di mettermi in posa per un babbeo che clicca sul telefonino.
Beh, però magari è un babbeo della Juve, però.
Ma è uno che ha magari il mito di Mughini, scusa, uno che ti chiede...
Che lo tenga nell'animo. Io tutti i miti che ho, me li tengo nell'animo.
Ma i selfie
io sono tatuatissimo nella mia anima.
Sì. non li esponi, cioè uno che ti fa a te il selfie ti fa orrore, cioè non lo chiedere,
sì, mi fa orrore mentalmente, però per educazione ripeto i primi 10 li faccio,
poi dopo
lì eravamo arrivati dopo i 30, dopo i 40, un continuum, messi lì, e questi ultimi con i quali ho litigato con la prepotenza mi mettevano il telefonino, ma non è
e che ti hanno detto, che ti hanno detto, che ti hanno detto, però scusa Giampiero, poi anche tu
grande Mugo, facciamo
anche tu, però Giampiero tu lo sai, cioè io capisco perché sei andato, io ti conosco, cioè sei allergico a queste cose qua,
sono allergico, cioè, però sai, pensavo che la festa della squadra dopo 5 scudetti, che ci fossero i calciatori, mi piaceva fare una chiacchierata con, ci fosse stato Gigi, sai, sono persone, sono sì, eroi, certo, ai certo, miei certo. occhi, purtroppo non c'era nessuno, c'erano solo questi torturatori, infatti me ne sono andato dopo
torturatori
capisco, sì, ma il termine non è
capisco Giampiero, capisco che uno, capisco che uno come Giampiero che è allergico a queste cose va là e si trova di fronte persone che chiaramente
energumeni.
Beh, energumeni, energumeni.
Ma poi scusami, non intellettuali, però mi trovo di fronte persone che se io gli dicessi, non so, scusa, sai che io di mestiere non faccio questo, sì. quelli sbalordirebbero perché essendo analfabeti non hanno mai letto un articolo, non hanno mai, sono mai entrati in una
libreria. Ma è gente che magari ti vede in televisione. Gente
ma
che
cosa me ne frega a me? Ma cosa, io in televisione ho finito il mio lavoro.
Cioè tu non vai
uscito
più...
uscito dalla televisione, non mi devi rompere i coglioni. Ma è chiaro questo o no?
No, per carità, ma è chiarissimo, per carità, così è lo comunichiamo per carità. Io...
Che non mi rompano i coglioni, perché ho uscito dalla televisione, ho finito il mio lavoro.
Ho capito, però,
è molto semplice.
Capito però la popolarità in qualche modo.
Ma che, popolarità cosa vuoi che me ne
porta
prega?
Soldi e porta soldi, Giampiero, la popolarità.
No, il talento porta.
Anche, però è che va, qualche caso va di
cioè, ti danno noia, scusami, quelli che ti si avvicinano e dicono grande Mugolo, facciamo il selfie. Dai, ma dopo un po' basta.
Ho capito, però, ragazzi.
Con la pacca sulle spalle.
Ma se uno, non deve uscire da casa. Allora, Mughini non dovrebbe uscire da casa. È riconosciuto come tifoso della Juventus. Ci sono anche persone che non hanno il suo livello di cultura che gli vogliono chiedere un selfie, gli vogliono chiedere una foto. E sono quelli anche, scusami se te lo dico in maniera molto franca, sono quelli che ti fanno guadagnare dei soldi a Mediaset, caro Giampiero. Sono gli stessi cui tu rifiuti un selfie. Esattamente sì, è così. Scusami Giampiero se te lo dico.
E vedi Peppino, la democrazia è una cosa complessa. La democrazia indubbiamente si regge sulle quantità, quindi le quantità si decantano, le quantità dei libri venduti, si decantano i followers, capisci? Io a tutte queste puttanate non credo, io sono interessato solo a pochi e speciali e intensi rapporti, io penso per esempio di avere con te un rapporto ottimo e intenso, capisci?
Sì,
ottimo intento, ed è per questo che gratis ti faccio queste pippe notevoli, capisci?
No, vabbè,
se non te le farei.
Senta, la parola gratis è sempre gradita.
Terribile.
È sempre gradita. Senti, ma Grillo ha detto che troverà un sistema per le espulsioni, una specie di software. Non so
algoritmo.
Un algoritmo per le espulsioni. Cioè, in maniera automatica, a un certo punto, quando uno dice una stronzata, viene messa dentro un algoritmo e poi c'è l'espulsione. Poi Di Maio ha
smentito. Steve Jobs sta sussultando lì nella tomba. Sentire che Grillo trova l'algoritmo, Steve Jobs starà sussultando.
No, devo dire che
Grillo può dire qualsiasi cosa.
Di Maio ha detto che era comico, però prima o poi bisognerà risolvere questa cosa qua, cioè se tu sei
che lo chiedi a me.
No, ma per dire, no. Senti, ma
io
a Roma chi voti?
Devi chiederlo a quelli che votano, ovviamente, io voto per Giachetti, non perché pensi che da questo voto cambierà Roma, queste sono stupidaggini, non cambierà assolutamente nulla, però tra quelli che sono lì è uno presentabile, ai miei occhi è presentabile.
Cioè questa Raggi?
Non so nulla di lei, ma forse neppure lei sa nulla.
Dice che Grillo la potrebbe, se gli dice di farsi da parte, lei si mette da
appunto,
parte.
Mi ha colpito molto questa cosa.
Beh, devo dire anche
come mi colpisce il fatto che lei non accetti i confronti.
Sì, perché si sente un po' debole, non si sente all'altezza.
Grave. Io dubito che se alla Raggi chiediamo quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, io lo sa.
Tu dici non lo so, è ignorante, un po' ignorante.
È una che faceva un mestiere rispettabilissimo in uno studio rispettabilissimo, quello dell'avvocato Previti.
Sì. Senti, ma
io
quelli
ero
che
abituato a pensare che il curriculum politico fosse molto lungo. Sai, noi all'università cominciava a fare politica una certa generazione, sì, la sì. Malfa, Bettino Craxi, Fabrizio Cicchito, eccetera. No, io intendo questo per curriculum politico.
Senti una cosa, ma quelli che scrivono Renzi è una specie di dittatore perché si prende tutto, la storia di Libero, Feltri, Belpietro cacciato, eccetera.
Sono dei casi patologici, perché loro hanno, così come prima era Berlusconi, sì. la fonte di ogni male, il demone che sovrastava, adesso non c'è dubbio che Libero, diciamo, cambierà linea, nel senso che passerà sì. da questa posizione che aveva, che io trovavo non so come, tant'è vero che ho chiuso il mio rapporto con loro.
Come? Demenziale? Come?
Beh, sai che un giornale si faccia il corifeo di uno spicchio del leghismo italiano, eccetera, ma dai,
Quindi tornerai
a scrivere,
forse.
Bene a Maurizio, con cui ho lavorato tanti anni, con grande civiltà e rispetto, ma era un giornale che si era suicidato. Io penso che un giornale che recuperi un po' lo spirito dei moderati, liberal, conservatori, eccetera.
Dunque tu non credi che sia un'operazione Verdini, gli Angelucci?
Ma sicuramente.
Un'operazione
politica, ma sicuramente. Voglio dire, i soldi contano.
Il provvedimento spalmato.
Angelucci ha dei debiti, ma certamente.
Cioè contano questi soldi, ma non te ne scandalizzi, insomma.
Non me ne scandalizzo, perché da che mondo è mondo l'editoria non è innocente.
C'è Renzi che controlla tutta l'informazione, dicono, anche Porro cacciato.
Che controlla la Repubblica, controlla l'Espresso, controlla il Fatto, ma cosa dici?
No, il Fatto no, appunto.
Ma allora?
Sono quelli del Fatto che lo scrivono, appunto.
Ma controlla che Rai 3? Ma non è vero affatto, ma non è così.
Dunque, è una cazzata.
Naturalmente concentra molto potere in se stesso.
Sì, sì.
Però anche alla Rai ci sono molti uomini di Renzi, però Giampiero,
ma da che mondo è mondo mi risulta che quelli che venivano nominati al vertice della Rai non è che avevano vinto un concorso.
Sì, sono sempre stati.
Però c'era una spartizione quasi più equa.
Forse Nicola Porro aveva vinto un concorso. A un certo punto i dirigenti della Rai
di centrodestra
avevano affidato
di centrodestra,
e
di
io
centrodestra.
Auguro di centrodestra, io auguro a Porro ogni bene, ma non aveva vinto un concorso.
Senti un attimo una cosa. Dunque è una puttanata sta cosa di Renzi. I lavori finiscono, sì. Questa cosa della dunque di Renzi dittatore è una puttanata, di Renzi che controlla tutta l'informazione. Il Papa e i cani. Hai sentito il Papa che ha detto sui cani?
Sì. Bellissimo. Una puttanata.
No, ma il Papa no.
Non si può dire del Papa,
ma
però
no,
dai,
si può dire.
Ritiro questa espressione.
Si può dire.
Ha detto una cretinata.
Sì, ma è infallibile il Papa, scusa Giampiero.
No,
è infallibile un cazzo.
Per fortuna.
Per loro, per chi ci crede, è infallibile.
Che non ha alcun senso.
Cioè tu dici, ha senso, molte persone si occupano più dei cani che del proprio vicino.
Ma nemmeno per idea, ma non è questo il punto, non c'è un'antinomia. Io stravedo di amore per il mio cane e poi pago il 50% di tasse, quindi mi occupo di una quantità di gente notevolissima.
No, ma lui diceva un'altra cosa, che ci sono...
Ma lo so, dai.
Dai, su, già,
che non
questo...
ti curi dei vicini di
che
casa.
Che spesso non hai occhi per quel che accade vicino.
Vicini di casa, come mi curo del mio cane, ma non so, dovrei avere... 120 ore al giorno, i vicini di casa, sì, io li saluto col massimo rispetto.
Però c'è anche però dice anche una cosa molto precisa.
Sì,
per una volta, perché io l'ho attaccato spesso il Papa, dice: prima l'essere umano, poi
ma
i cani. Prima l'essere umano, poi i cani.
Detto così sono stupidaggini.
Cioè tu preferisci il tuo cane al tuo vicino,
no.
Io adoro
mio cane e non voglio che nessuno mi rompa le balle.
Sì.
Poi naturalmente sono rispettosissimo di tutti gli esseri umani che incontro, persino di Giordano ieri sera.
Come persino?
Rispettosissimo. Ma io perché non avevo sentito le cose che mi avete riferito.
Ah, come non avevi? Non avevi sentito?
Io non sentivo niente, nello studio separato.
Infatti. Cioè, parla della Juve, parla solo...
Prendevo l'aereo e lo mandavo a prendere a calcio in culo.
Parla solo di Buffon.
Se uno che mi dice una cosa del genere, io lo prendo a calcio in culo.
Parla solo di Buffon. Parla solo di Buffon.
A me lo dice. Giordano dice questo a me.
Sì.
Dai, sì, buono, dai.
Questo ha detto.
Tu conosci qualcuno dei miei libri, quindi sai.
No, ma si sarà arrabbiato, magari. Scusa,
è un modo per polemizzare, no? Se tu non sai di pensioni, non sai un cazzo, puoi parlare solo della Juventus, questo dice.
Ma io di pensioni, come di quasi tutti
sei molto più di lui, sei molto più di lui.
Gli argomenti di cui lui è specializzato ne so quanto lui. Nell'infinità di argomenti di cui lui è semi analfabeta, ne so tantissimo.
Adesso prima l'hai paragonato addirittura ai cani, però adesso questo.
No.
Hai detto sì. Giampiero. Prima l'hai detto questo, persino di Giordano
ho
rispetto.
Ma scusa, ma tutti.
Persino di Giordano,
cioè, persino di un Mario Giordano.
Ma era uno scontro di un dialettico
che,
normale,
insomma, è stato molto pesante.
Ma era una polemica normale.
Molto pesante perché stava in uno studio diverso.
Ma anche tu adesso stai parlando male di lui e lui non c'è, però
hai ragione, David, hai ragione.
Scusa, ma che c'entra, dai?
Ma no, quella
Parenzo, ma che cazzo dici?
Ma quella era una polemica normale che c'è in uno studio televisivo. No, scusa,
Parenzo, che cazzo c'entra questo adesso? Ma è normale, gli faccio una domanda e risponde, anche se non c'è Giordano, ma
è normale che Mughini accetti la regola che in un show televisivo ci si manda,
ma se uno gli dice che sei un ignorante, se uno gli dice che sei un ignorante, può parlare solo di buffone, è giusto che uno si incazzi o no?
Cioè, ma è come quando si dice, ma è una normale dialettica di come quando uno dice, ma vai a quel paese e occupati
solo
di...
Ma Davide, non dire sciocchezze,
Dai, ciao,
erano parole offensive dette da uno che si approfittava del fatto che io non ero presente.
Ma
parole
eri
offensive,
presente? Eri
perché poi
l'India.
Io l'ho avuto accanto parecchie volte, Giordano, è molto più rispettoso.
No, ma era una dialettica normale di uno di due persone.
Tu, ciao Giampiero, ciao.
Buonanotte. Ciao.
Cruciani, Parenzo, voi siete pazzi, ma sempre al top.
La Zanzara.
Parenzo, ma chi cazzo c'hai come dentista? Quello ti vuole ammazzare.
Beh, David, certo che il dentista che esalti sempre come massima espressione della multiculturalità e degli immigrati che ci riescono e sono ben integrati farebbe fuori e cancellerebbe tutti i tuoi confratelli che sono giù in Israele. Ottimo!
Parenzo, io starei attento al dottor Abdallah quando ti fa l'anestesia per i denti, perché una volta non ti svegli più.
Il silenzio. Sono da solo in mezzo a un bosco e del traffico non me ne frega un c***o.
La Zanzara.
Mamma mia, quanto macchiappa Natania.
Guarda, state attenti che c'è il tribunale, c'è qui Parenzo. C'è Parenzo che sta per far partire le querele, le denunce, tutto, attenzione. Vabbè, è uno che, ma scusa, uno dovrebbe essere contento che la propria donna è ammirata dagli ascoltatori. No, ma uno dovrebbe essere contento di questo.
Io degli ascoltatori ho lo stesso giudizio che ha Mughini di quelli che gli chiedono dei selfie.
E sbaglieresti.
Per me non gli ascoltatori. No, attento. Gli ascoltatori
quelli che
io
chiamano,
li rispetto,
dici, quelli che chiamano.
Perché io sto con quella maggioranza silenziosa di gente che ride di fronte a Marco da Torino, Franco da Bariballà, Mauro da Mantova, Chira da Pordenone.
Chissà che ne
eccetera.
Pensa Donato da Varese della morte di Pannella. È interessante, ma perché
è un
secondo me
non richiesto.
Secondo me non è molto
richiesto.
Pannelliano, il signor Donato, l'amico mio
Donato.
Donato
non è niente, Donato. Isidoro, non è nulla.
No, è se stesso, innanzitutto.
È nulla,
Isidoro,
ma è purtroppo se stesso. Sai, purtroppo. Dici, se n'è andato Pannella. Sempre quelli sbagliati se ne vanno via.
No, adesso stai curando la morte a Donato. Questo
non
è
detto
giusto.
Questo
non è corretto.
Ho detto,
questo non è giusto.
Quelli sbagliati se ne vanno troppo presto.
Il riferimento era Donato.
Il mondo è popolato da persone che vivono alle volte troppo lungo.
Era meglio se moriva. Era meglio se moriva Mauro da Mantova, per esempio.
Era
meglio se moriva Mauro da Mantova.
Mauro da Mantova?
Era meglio se moriva lui.
Stai dicendo che
era meglio se moriva lui. Vabbè, d'accordo.
Mauro da Mantova, che il Signore lo conservi a lungo con la sua non lucidità. Quindi questo dà. Perché fa ingrassare le case farmaceutiche, sperimentano nuovi farmaci.
Ma no,
perché aiuta.
Su.
Sì, aiuta lo sviluppo della scienza, ad esempio. Aiuta a trovare nuovi metodi la coercizione dei malati psichici. È indubbiamente un
Mauro! Ma che ti dice questo? Dai, su Isidoro.
Sì. Sai chi è stato? Fa morire Pannella? Da Benedetti.
Ma no,
da Benedetti è stato.
Ma è morto di cancro.
E da Benedetti è vivo, infatti.
Ma è
hai visto che è vivo?
Ma è morto di cancro.
Ha ucciso il Mossad, è stato.
Ma non è il Mossad.
Sai perché?
Ma era amico del era amico di Israele, il Mossad.
Appunto, vedi che è morto? Con De Benedetti è vivo, vedi che torna tutto? Te l'ho detto.
Taronzo.
Isidoro, dimmi.
Chi è questo? Isidoro.
Buonasera.
Ah, il parere di, ciao, parere ciao, di Isidoro. Ciao. Il parere di Isidoro è fondamentale alle 20:26.
No,
strano che non sia passato prima. Io, guarda, sono qui oggi. Mi sono svegliato stamattina alle 6:30, come di consueto. Beh, ho dato il latte. Ho dato il latte. No, io da stamattina ho detto, cazzo, chissà cosa dirà Isidoro da Napoli. Ma stamattina. Davvero, io da stamattina che aspetto il parere. Io non riesco ad andare a casa stasera, ad esempio. Non vado mai giovedì gnocchi, no? Non riesco ad andare a casa alle no senza sentire il parere di Isidoro. Ti assicuro che per me è fondamentale. Credo anche per Cruciani abbia lo stesso parere.
Per me sì, per me assolutamente.
Tu non vivi senza il parere di Isidoro da Napoli.
Isidoro ha lo stesso peso che ha Parenzo, che ha Cruciani. Isidoro, questo è il bello di questa
nella tua mente malata.
Nella mia mente il parere, l'opinione, l'intervento di Isidoro,
ecco, per me no,
ha lo stesso peso.
Io non sono così
di Paolo Mieli, falsamente di Paolo Mieli,
il parere di Isidoro sopra di Paolo Mieli.
Assolutamente uguale.
La parola di Isidoro da Napoli?
Assolutamente, vabbè, uguale a quello del signor, che ne so, Calabrese, il signor uguale, identico, il signor Fontana, direttore del Corriere della Sera,
cioè,
uguale, per me hanno tutti la stessa dignità, lo stesso peso. Isidoro, napoletano,
anche uguale a quello di Mugugnini, là, che avete
Mugugnini non è male come cosa, ma è Mughini in realtà.
Io lo chiamo Mugugnini, come apparenza lo chiamo Paronzo, fanno rima.
Perché tu sei anche anti-juventino, immagino, da Napoli, no? Ladri, buffoni, no?
No,
corrotti,
no, questo no, questo no. Ladri, no, quelli non rubano niente, comprano.
Comprano direttamente, comprano.
Non rubano gli scudetti, comprano. Comunque io volevo dire, fare un'osservazione. A me Pannella non è che, anzi, mi stava simpatico, l'ho anche ammirato per le sue battaglie.
Però?
Sento dei commenti, tipo come quelli di Mugugnini, che ne fa la geografia.
Vabbè, alcuni fanno la geografia, altri no. Io, per esempio, non faccio nessuna geografia, ho citato altre cose. Io non faccio mai la geografia di nessuno. Certo, mi piace, per certi aspetti mi piaceva, per altri no. Quando dico che negli ultimi 20 anni, a parte poche cose, come dire, era residuale nella politica italiana, ormai.
Ma non è vero.
Ma sì, più o meno sì.
Le
dai.
Sue idee non sono residuali per nulla, anzi.
Vabbè, ma questo che c'entra? Ho detto che lì.
C'entra perché, ad esempio, tu non vuoi ricordare Welby, ma Coscioni. Sì, vabbè. E il testamento biologico, il diritto alla morte, ad esempio, che ancora
una
non
cosa
c'è.
Grandissima, assolutamente.
Se tu questo non c'è, infatti, se tu questo lo ritieni residuale.
Allora Isidoro, dimmi. Isidoro,
ecco, Isidoro, sentiamo Isidoro, sì, perché sennò non vado.
Ha detto
a casa
il peso
stasera
nella politica italiana.
Sentiamo il peso di Isidoro, vediamo.
Do atto che ha avuto dei meriti.
Vabbè, allora dimmi.
Però tutto sommato Pannella ha avuto una vita brillante, una vita agiata, una vita comoda.
Beh, adesso mica è un delitto, però scusami,
no,
cioè.
anzi, è appunto io per.
E allora?
Cioè,
stai dicendo che è un privilegiato in pratica?
Sì, è un privilegiato e lo vogliamo negare.
L'abbiamo
mantenuto per 45 anni nella politica con
lo
i nostri
tenuto, lo hanno
però,
votato. Però dai.
Come l'hanno votato? Sì, l'hanno votato.
Lo abbiamo votato,
tutti,
io almeno l'ho votato.
I politici per 45 anni l'hanno votato.
Però vabbè, mi sembra che, per esempio, su alcune cose ha fatto delle battaglie, ma per esempio sulla questione dello stipendio dei parlamentari e delle, come dire, dei privilegi eccetera dei parlamentari non si è mai battuto granché,
come
no, Paolo, sui privilegi dei
costi della politica si è
beh,
battuto
sì, ma non sui
privilegi.
Considerava questa cosa qui dello stipendio dei parlamentari, siccome servivano i soldi per il Partito Radicale eccetera eccetera, considerava una cosa marginale
beh, certo, perché come dava tutti i soldi al partito, come nel Partito Comunista e davano la metà al partito,
come tutti i soldi, soldi nostri, che arrivava dalla Radio Radicale, che
vabbè Isidoro, ciao ma già mi hai rotto i coglioni, ciao Giuseppe Latina. Sì, vabbè, ci rompiamo i coglioni a vicenda. Giuseppe da Latina, vai. Giuseppe, dimmi. Oh.
Sì, mi sentite?
Sì, dimmi.
Sì, ciao. Allora, senti, volevo raccontare un aneddoto riguardo alla caccia al coniglio che stavano...
Dimmi, ottimo, dimmi.
Allora, quindi, praticamente è successo questo. Allora, premetto, è successo almeno 25 anni fa, quindi quel tizio che dice che va a denunciare tutti quanti... Va bene così per quanto mi riguarda, perché quelle leggi ancora non c'erano. Comunque è successo questo, che stavamo con dei ragazzi, con altri miei amici, in una strada di campagna e andavamo a caccia di questi conigli.
Aspetta un attimo, allora, fermo, me la racconti dopo, fermo, ci abbiamo un'altra interruzione, fermo.
Ma perché Parenzo è uno sporco comunista di merda!
La Zanzara.
Circa 15 anni fa, di notte, in una strada vicino a Pavia, ho investito un cinghiale che pesava circa 100 kg. Praticamente gli sono passato sopra con le ruote e l'ho diviso in tre parti. La cosa bella di questo è che per mesi è rimasto praticamente un profumino di carne alla griglia dentro l'abitacolo che non ti dico. Ciao Crucians!
Varia umanità, varia umanità.
Varia disumanità.
Ma
scusami, scusa. Se un cinghiale ti attraversa la strada e non sei in una zona di caccia. Lo travolgi addirittura con questo cinismo, ci ricordi che sei andato avanti e indietro con le ruote della tua schifosa macchina, massacrandolo?
Sì.
Se per te questo è normale, virgola, amico mio, alzo le mani al cielo.
Non sto dicendo che è normale.
No, come no, ma io ormai... Non mi posso neanche arrabbiare perché il cardiologo mi ha detto non si arrabbi così, perché
il cardiologo, 40 vai dal cardiologo,
cardiologo. Che 40 anni cardiologo. Uno va dal cardiologo a 40
cioè,
anni
tu vai dal
io
cardiologo.
fumo e quindi vado dal cardiologo per farmi gli esami, il check-up. Ma detto, guarda,
abbiamo scoperto che
se...
oggi a 40 anni uno va dal cardiologo. Vabbè, d'accordo,
beh, certo, dovresti farlo anche tu.
Ne ma io 53. Ci vado perché corro, è diverso,
non
faccio dei controlli.
Dopo domani, altrimenti ti auguro di
ma
arrivarci.
Non è vero,
ma dire,
non
rischi,
cazzate.
Rischi
no?
molto, ma facendo tutto quello sport lì, rischi moltissimo.
Quello
io
è vero,
dico,
ma infatti io faccio i controlli. Comunque, tu a 40 anni non fai un cazzo. Fai fumi qualche sigaretta, sì, palestra.
Faccio palestra. Come tra poco pubblicherò anche le foto dei muscoli che mi stanno venendo. Allora, però, voglio dirti, in esclusiva la Zanzara pubblicherò le foto. Però non è questo l'oggetto. Se tu ritieni normale, ma io ormai mi arrendo e non urlo, dimmi. Mi arrabbio perché altrimenti mi vengono le coronare. Me l'ha detto, non ti arrabbiare, non le provocazioni di quello lì, mi ha detto lascia stare. Vabbè, quello tanto è più vecchio di te, se ne andrà prima di te. Speriamo di no. Verrò al tuo funerale, ti farò la tua onoranza funebre. Ti porterò Mauro da Mantova, tutti i tuoi mostri ci saranno tutti, non ti preoccupare. Al tuo, questa gente ci sarà Donato da Varese, ci sarà questa gente, il camionista di Canicattì. Ci saranno tutti e parleranno tutti con tua madre che sarà allibita, povera donna.
Ma perché
non lo so, ma anche i parenti più lontano
spero
possibile.
Spero che mia madre muoia a 100 anni comunque a oltre tutto questo, e io a 120.
Esatto,
però.
Te lo auguro anche io. Infatti tutto questo dovrà accadere tra 2000 anni, ma tra 2000 anni la gente, gli amici, i parenti saranno allibiti dal vedere Mauro da Mantova sul pulpito laico di una chiesa dismessa fare la tua cosa.
No, perché quale chiesa? Quale
sai
chiesa?
Chi è? Sai chi l'ha credata? Sai, Cruciani, traffico. Ecco, la gente sarà allibita, ma tu sarai contento e noi te ne diamo
assolutamente
merito. Però torno un attimo indietro. La macchina che tre volte passa sul cadavere del povero animale sulla carcassa della non è normale. Non è normale che poi questo dica sai che buono l'odorino di arrosto che avevo nella mia... Non è normale. Se però ritieni che è normale, ripeto, non urlo e alzo le mani al cielo.
Chiara da Bologna, vai Chiara.
Giuseppe, buonasera.
Dimmi Chiara, quanti anni hai Chiara? Quanti anni hai?
37.
37, va bene, vai.
Senti, ti volevo raccontare di un mio simpatico vicino che... Sì. Praticamente avrebbe buttato il cadavere di un gatto, del gatto della mia vicina, nell'immondizia.
Ma ragazzi, però adesso io francamente non ci posso fare nulla davanti a queste cose qua. Adesso spiegami che cosa è successo. C'è una tua vicina,
esatto, c'è la mia condomina
che aveva come condomina uno che abita vicino a te, piano sopra, piano sotto, tre piani sopra.
No, proprio la mia dirimpettaia.
La tua dirimpettaia ha un enorme gattone, abbiamo capito.
Esatto.
Oggi è morto Pannella. È successo, c'è stato un incidente aereo, non so dove.
Ma non si è capito per questo.
No, ma per dire, no, Parenzo, no, perché di questo si sta parlando. Oggi è morto Pannella e c'è stato un incidente aereo, pare un atto terroristico, eccetera, eccetera. Altre cose dette Renzi, eccetera. Abbiamo la telefonata meravigliosa di Chiara da Bologna che giustamente fottendosene di queste cose si interessa invece di cosa?
Ma no, perché è una cosa che mi è rimasta
tu pensi che dopo sei anni
io avrei voluto mobilitare EMPA cose invece almeno
tu pensi che dopo sei anni e con un solo capello bianco tu pensi che dopo sei anni di questa zanzara e con un solo capello mi stupisco più di qualcosa?
No,
cioè,
ma
tu pensi
giustamente
che
Chiara ci vuole raccontare il gatto dalla vicina sparito. Che è successo a sto gatto?
Allora, è successo che il vicino era venuto già dalla vicina.
Giuseppe, stai lì, aspetta un attimo, non scappare. Dimmi, Chiara.
Anche Giuseppe.
Dimmi, Chiara.
Accusandola che sto gatto gli avrebbe fatto scattare l'allarme della casa, che scatta di continuo, che è difettoso.
E dunque, sono problemi enormi questi.
E dunque?
E un giorno viene, gli suona e dice ho trovato il suo gatto morto nel mio giardino e il mio vicino gli fa come, dov'è, dimmi allora? Che fine fa, l'ho buttato, come l'ho buttato, sì l'ho buttato, dimmi dove, non lo so, non mi ricordo.
Ma allora perché non l'ha denunciato?
Non l'ha denunciato Lei ha detto: uno che fa queste cose avrà già avuto una vita di merda, avrà avuto già tante cose brutte dalla vita, e quindi lasciamo fare così, insomma.
Ma però tu ci stai dicendo semplicemente che è successo un giallo a Bologna.
Esatto.
Un giallo a Bologna, cioè nello stesso condominio pare che un signore...
No, dello stesso condominio.
No. Di un condominio di fronte?
Del mio stesso condominio è la proprietaria del gatto.
Del gatto. E invece quest'altro dove abita?
Sarebbe un vicino, mio vicino.
Un vicino col
non
giardino?
Non dico dove di preciso,
Col giardino.
Sì, un gatto
era infastidito dal gatto, lo avrebbe, secondo voi, praticamente ucciso?
Ma no, ma questo io non lo voglio neanche pensare, lo voglio dire.
E allora?
Avrebbe trovato sto cadavere di sto gatto, che
Parenzo,
poi
vabbè,
è un gatto di razza, quindi soggetto a
L'unico modo per intervenire sarebbe quello di
sapere. Che cosa vuoi dire?
Allora,
che cosa vuoi dire? Ma perché ci vuoi raccontare questa cosa? Perché così?
Vi voglio raccontare questa cosa perché è un orrore buttare un gatto che è un familiare. Tra l'altro,
vabbè, ma questa l'ha buttato lì
nell'immondizia
perché...
senza dire dove.
È normale, Chiara, da non so dove. Ma è normale prendere un gatto e buttarlo in una spazzatura.
Ciao Chiara, ciao. Allora, io tornerei sulla vicenda di quella candidata a Napoli che ha detto che gli israeliani sono porci e negazionisti, candidata per De Magistris, e ha detto anche che il sionismo è come il nazismo,
sì,
e
matta,
che i metodi
dai.
Di violenza utilizzati dagli israeliani contro i palestinesi si ricordano quelli dei nazisti contro gli ebrei.
Una matta.
Io
matta.
Una telefonatina per uno squillino lo farei a questo punto.
Se non sono matti non ti piacciono a te, eh?
No, ma voglio capire se veramente ha detto queste
cose.
Se sei
normale anche così, sì, se non sono matti.
I porci negazionisti come i nazisti agli israeliani.
Pronto?
Signora De Maio?
Sì.
Sì, buonasera. Qui Radio 24, salve, buonasera.
Salve, buonasera.
Ma veramente lei ha scritto che gli israeliani sono porci e ha messo sullo stesso piano il genocidio degli ebrei e il genocidio dei palestinesi da parte del governo di Israele?
Israele si è messo in campo un genocidio sistematico nei confronti dei palestinesi, soprattutto a Gaza negli ultimi anni, che ha delle pratiche che sono assolutamente paragonabili a quelle dei regimi. Se pensiamo a quello che è successo nella striscia, o se pensiamo a quello che semplicemente succede nelle carceri israeliane, se pensiamo al fatto che vengono arrestati bambini anche di 8 anni, o immagini delle ragazze ammassate.
Cioè il genocidio degli ebrei e il genocidio dei palestinesi, secondo lei si possono paragonare?
I genocidi sono tutti paragonabili, non c'è una scala matematica, c'è un problema. Quando si pensa, come dire, cancellare dalla storia un intero popolo, secondo me si tratta di genocidio.
Ho capito, però mi scusi, il genocidio degli ebrei è stato pianificato, in questo caso non c'è nessuna pianificazione del genocidio dei palestinesi.
No, credo che sia una pianificazione anche di quello palestinese, certo che c'è. Guardi che se legge alcune dichiarazioni anche dello stesso Netanyahu scoprirà che esiste un'assoluta pianificazione anche del genocidio dei palestinesi.
Dunque Netanyahu è una specie di Hitler israeliano?
La storia si può banalizzare o si può guardare da un punto di vista complesso. Gli israeliani massacrano una popolazione inerme o comunque che ha una sproporzione di armi assoluta da una parte e dall'altra. Se il risultato della dichiarazione è che Netanyahu è come Hitler, se le devo dire. È l'autore di un massacro.
L'autore di un massacro.
Nei confronti di un popolo che lotta con le pietre e con le fionde contro l'esercito più potente del pianeta. Questo è quello che penso rispetto alla questione palestinese.
Lei ha scritto: siete dei porci, accecati dall'odio, negazionisti e traditori anche della vostra stessa tragedia. Che schifo. Questo lei ha scritto.
Esatto.
Ma è riferito agli israeliani?
No, si è riferito ai sionisti.
Cioè, però lei mi dice: i sionisti, su cui si potrebbe discutere a lungo, praticamente oggi sono al governo in Israele, lei mi sta dicendo. Cioè, gli israeliani, il governo israeliano.
Netanyahu rappresenta la destra israeliana, ha una chiarissima impronta culturale, assolutamente.
Ma non è che prima fosse diverso, però non è che gli altri governi fossero diversi.
Assolutamente. Netanyahu è forse il peggior governo.
Ma secondo lei Israele ha diritto di esistere?
Israele ha diritto di esistere, ma la Palestina ha diritto di esistere. Il problema è la Palestina che non esiste. Israele esiste.
L'Israele è una democrazia, secondo lei?
Guardi, formalmente Israele è una democrazia, per come gestisce il potere politico e anche direttamente dei giovani israeliani per andare a combattere, credo che non sia un paese democratico.
Non è un paese democratico.
Sono modi e modi di gestire la democrazia.
Un attimo solo, che le passo Parenzo.
Non saprei neanche da dove partire. Le carceri, i bambini in carcere, ma dove le ha lette queste cose? Su quale sussidiario le ha lette, signora mia? lei ha scritto delle minchiate inaudite.
Non ci sono bambini in carcere in Israele.
Non ci sono bambini in carcere. Non ci sono bambini. Non ci sono. No, cose gravi le ha dette lei, però ci vuole la neurodeliri per lei. Ma questo poco male. La cosa che mi spaventa di più è che lei ha messo in sessionismo, mettendo insieme una serie di cazzate, una dietro l'altra.
Aspetta un attimo.
Ci sono dei deputati. Lei lo sa che sono deputati palestinesi che siedono nel Parlamento israeliano? Lo sa o no?
No, dico, secondo lei è un interlocutore questo che mi ha passato?
Ma già tanto faccio, sono giornalista, interlocutore. Se mai dico io, lei è un interlocutore.
No,
se
mai. Capito, lei mi ha passato a uno che mi sta sentendo.
Ma no, uno! Io faccio la trasmissione, non dica stronzate. Quale uno? Uno è lei,
lei mi ha
uno.
Uno che dice.
Ma una è lei! Sono...
Davide, spiega.
Che è un interlocutore.
No, no, allora un attimo solo, no, però quando lei parla. Qua... No, signora De Maio, no, non vogliamo fare nessuno spettacolo. Quando lei parla di israeliani porci e negazionisti, si rende conto che non si può mettere sullo stesso piano quello che succede sulla striscia di Gaza e quello che è successo nella seconda guerra mondiale? Ma quello è il punto. Poi lei ce la può avere con lo Stato di Israele quanto vuole, però mettere a confronto.
Guardi, che a parte il fatto che questo paragone non l'ho fatto io, perché è la prima volta che si fa. Penso che Israele pratichi nei confronti dei palestinesi un massacro sistematico.
Ma quale massacro?
Non ci riusciamo.
No, ma di quale massacro parla?
Ma lei è convinta che c'è il massacro?
Ma i kamikaze li vede o no? Gli attentati che avvengono a Tel Aviv ogni giorno, li vede o no?
Ha un dialetto che mi spiffa in un modo che non puoi immaginare. Questo.
No, i kamikaze secondo lei che cosa sono? I kamikaze palestinesi?
I kamikaze, li conosce lei? Ma siete i kamikaze palestinesi?
I kamikaze palestinesi, che cosa sono secondo lei?
Tutte le reazioni che prevedono la morte di civili innocenti non vedranno mai la mia condivisione.
Non si pente, allora, non si pente di quello che ha detto? Molti chiedono che lei venga, ma non può essere più tolta dalle liste, naturalmente.
Purtroppo.
De Magistris si è imbarazzato per quello che ha detto?
Non credo.
Non credo. Grazie,
arrivederci. Sei un amico del popolo palestinese, l'è sempre stato.
Grazie, arrivederci.
Interessante.
Buona serata, grazie.
Arrivederci.
Insomma, va, conferma tutto. Conferma tutto, conferma tutto. Io direi di concludere in bellezza, Parenzo, con...
Io direi che possiamo chiudere con...
Aspetta,
sei.
Ma perché ho tutta questa fretta ogni volta?
No, perché dico più di così.
Claudio da Torino è da un po' di tempo che voleva parlare. Claudio, forse no, dall'inizio no. della trasmissione addirittura. Claudio, io avrei abbassato, avrei messo giù io, eh. Avrei messo giù.
Io avrei messo giù. No, però sono stato resistente, ce l'ho fatta.
Allora, che devi dire, dai?
No, volevo parlare del povero Pannella. Quello che ha detto Bocchini è strepitoso, cioè, tutto giusto. Infatti,
però?
Assolutamente d'accordo. No, volevo parlarti anche di altri anziani che non vorrei proprio più sentire in radio.
Cioè?
Soprattutto al tuo programma.
Cioè? Feltri non lo vuoi più sentire. Non lo vuoi più sentire.
Poi un altro.
Chi?
Sgarbi.
Sgarbi. Non vuoi più sentire Sgarbi alla Zanzara.
Problema con la madre.
Come?
Un grave problema con la madre.
Ha un problema con?
Con la madre.
Ma è morta la madre.
In faccia la prossima volta.
Ma infatti.
Ma è morta la madre. Che cazzo c'entra?
Ma che cazzo... Cosa me ne frega di dirglielo in faccia? Però si sente, quando lui parla di famiglia, si sente evidentemente che ha avuto dei problemi con la madre, punto.
Ma cosa cazzo c'entra? Ha la sua idea sulla famiglia. La madre, tra l'altro, è morta.
Mancava
ma lo sappiamo. Tutto
ma cosa c'entra i problemi con la madre? Non ha nessun problema con la madre. Ha un rapporto molto forte con la madre. Anzi, al contrario. Uno che ha la sua idea sulla famiglia, ha un rapporto molto forte con la madre, in teoria dovrebbe dire viva la famiglia.
Esatto.
Invece è talmente libero da questo rapporto con la madre, che comunque ha, che se ne fotte della famiglia, eccetera, eccetera, la famiglia tradizionale dove è nato e dove è cresciuto, e dice che la famiglia va distrutta. Qual
è che pensa per dire sta cazzata è dalle 6:30 che è in linea, pensate.
Non ho capito, non vuoi sentire più Feltri e Sgarbi alla Zanzara, giusto Claudio?
Dai, basta.
Vabbè, ma noi che cazzo c'è?
Vecchio
scoreggione Sgarbi. Sgarbi un vecchio scoreggione. Vabbè, adesso io lo dico. Sgarbi, tanto ci ascolta sempre. Sei un vecchio scoreggione, ha detto Claudio da Torino.
Sgarbi, domani avremo Sgarbi contro Claudio da Torino e vediamo come va a finire.
Ti fa un culo così, ti fa. A domani, ciao.
Cucù, scusate se vi ho disturbati.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
so,
alle
8. Ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24. La passione si sente.